cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Scusa, ma non avevi appena salutato?
Ma sono tornato, come quella pubblicità. Sono appena tornato, eccomi qua, che sorpresa.
È vero, Luca Cavallero che resta in questi giorni di assenza. Siamo pervasi di tristezza per l'assenza del nostro direttore che si è recato per questioni di lavoro.
Per acquistare giocatori, dai, facciamolo lo spoiler. È andato a fare il procuratore.
Tu dici che è andato a Roma, a Roma a cercare di prendere Dzeko.
È un debole che ha sempre avuto.
Lì dove io ammetto ho fallito l'anno scorso, quando fui mandata ad agosto in missione a Roma per portare a casa Torino Dzeko e non ci riuscì. Dici che è quella la sua mission?
Forse anche sotto, magari sotto. Fare degli ottimi pranzi, perché a Roma si mangia un gran bene. Sappiamo che il nostro direttore è un ottimo buon gustaio.
Allora, sono le 13:06 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio con Luca Cavallero in sostituzione di Antonio Paolino per qualche giorno, Chiara Papanicolaou, c'è Filippo in regia. Il numero 340-5425-324 che dovete consumare a forza di mandare messaggi e vocali. Facciamo il punto su come stanno procedendo gli europei di calcio, dove siamo arrivati, quali sono gli ottavi di finale che certamente si disputeranno, insomma, di cui si conoscono,
belle partite.
Le squadre, belle partite. E dunque sabato 26 giugno alle 18 ci sarà Galles-Danimarca, si disputerà ad Amsterdam, sempre sabato alle 21 Italia-Austria, scritto in stampatello, giustamente Italia, e siamo a Londra. Domenica 27 giugno alle 18 ci sarà Olanda contro la terza D, sembra una sezione, sembra una classe.
Vero, sembrano classi questi abbinamenti. Il gruppo D, comunque il gruppo F, che è il più incerto, è Chiara. E credo che stasera i juventini, e in particolar modo noi, che lo facciamo di lavoro e siamo acuti osservatori, guarderanno con grande interesse Francia, Portogallo, non solo perché c'è Rabiot contro Cristiano Ronaldo, ma anche perché qualora il Portogallo dovesse essere eliminato, poi è vero, il Portogallo può essere ripescato come migliore terza, ma tutto dipende da come andrà la partita di stasera, perché tutti qua fanno il calcolo, il Portogallo viene ripescato. E vediamo innanzitutto. Però perché? Perché se il Portogallo uscisse, tutto quanto l'iter riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo andrebbe a mutare. Perché lo sapremmo, lo avremmo definito in tempi molto più brevi rispetto che adesso, in cui Cristiano Ronaldo è coinvolto all'interno dell'europeo. Io personalmente credo che il futuro di Cristiano Ronaldo sia già deciso, perché credo che un brand mondiale che, soltanto prendendo una lattina di Coca-Cola, che da qui la sposta qui, fa perdere soldi in borsa a un'azienda imponente come la Coca-Cola, un brand mondiale di questo tipo non è che si possa muovere da un giorno all'altro. Credo che un brand del calibro di Cristiano Ronaldo abbia già scelto il suo futuro. Credo che la Juventus abbia al corrente quelle che sono le prerogative di Cristiano Ronaldo. Credo che gli unici che non lo sappiano siamo noi. Per cui, prima uscirà il Portogallo dall'europeo, prima lo sapremo. Detto questo, è una bellissima partita, questa sera Portogallo-Francia.
Certo.
Bellissimo.
Beh, anche perché poi da una parte c'è Ronaldo, che è un forse partente. Dall'altra c'è Mbappé, che è un altro forse partente. Quanto secondo te l'europeo della Francia può spostare gli equilibri anche in questo caso di una partenza di Mbappé? O anche lì, come hai detto, per Ronaldo si tratta di un grandissimo, di un campione, quindi non sarà la partita in più e in meno che disputa la Francia agli europei a cambiare le sorti di questo calciatore.
Allora, diciamo fin da subito che Mbappé alla Juve non ci va, perché è intimorito da quello che hai detto tu. Ossia, mi vuole far giocare arretrato, quindi io alla Juve non ci vado. Nessun motivo.
Vabbè, lo sai che se viene alla Juve
ha paura.
Io ho il contatto diretto con Allegri e finisce subito terzino.
Volendo fare una battuta, mi perdonino gli amici all'ascolto. Forse Allegri potrebbe pensarci anche singolarmente a questa ipotesi, visto che lui ama mettere i giocatori di qualità arretrati. Si scherza, ovviamente. Si spera ovviamente che Allegri possa valorizzare al meglio i giocatori che ha a disposizione. Mi sembra però che Mbappé sia in cima ai desideri di un club che qualche soldino a disposizione ce l'ha. Questo club si chiama Real Madrid, allenato da Carlo Ancelotti, che nella sua conferenza di presentazione che cosa ha detto in buona sostanza? Ha detto: Mbappé è un giocatore di grande qualità. Prima aveva detto, a domanda esplicita sul ritorno di Cristiano Ronaldo, non parlo di giocatori di altre squadre. poi gli hanno chiesto di Mbappé in maniera velata e lui ha risposto: è un giocatore di grandissima qualità, quindi ha parlato di giocatori di altre squadre. Mi sembra che Mbappé sia in cima alle priorità del Real Madrid, notizia fonte RMC Sport, un emittente francese, quindi non dubito della fonte. Pare che Mbappé abbia espresso al Paris Saint Germain la sua volontà di andarsene,
anche se Macron gli ha chiesto di restare.
Macron mi sa che vuole restare anche
lui.
Cosa
ha detto
lì,
Mbappé quando gli hanno detto Macron?
Vado via
così.
Allora.
No, lui ha detto chi è Macron? Sembra che abbia.
Chi è Macron? Mamma mia, povero Macron. È che mi sa che anche lui vuole restare. Per lui mi sa che è più complicato. Però Mbappé cambierà aria sicuramente e si apre tutta questa trama di intrecci di mercato, perché poi il Paris Saint Germain avrebbe bisogno di un sostituto e chi sarà mai il sostituto di Mbappé? Uno forse portoghese, che conosciamo anche noi, potrebbe essere.
Beh, le piste oggi portano a Parigi, Manchester
e Turin.
Torino.
Perché qualcuno a Torino ci deve arrivare,
Torino,
anche
c'è.
Questo.
No, io dico le piste che da Torino partono verso, per quel che riguarda Ronaldo.
Sì.
Una potrebbe anche essere Madrid, ma no, la escludiamo ormai a priori.
Escludiamo, un ingaggio anche fuori portata per il Real Madrid, che deve prendere anche Mbappé.
Restano Parigi. Ecco, diciamo che se Mbappé dovesse realmente andare al Real Madrid, a quel punto Ronaldo verrebbe escluso. C'è un ritorno di Ronaldo eventuale al Real Madrid?
Sì, con Ronaldo che andrebbe a questo punto al Paris Saint-Germain. Tra le altre cose, il Paris Saint-Germain è un club che sta facendo operazioni sulle quali varrebbe la pena quantomeno aprire un dossier, quantomeno creare i presupposti per un approfondimento, perché a me fa strano come abbiano potuto prendere con così tanta facilità Wijnaldum, Donnarumma, che tra l'altro ha superato le visite mediche. Come faccia peraltro a percepire 12 milioni più bonus all'anno la commissione di Raiola? Nessuno ne ha parlato, ma non credo che Raiola sia diventato all'improvviso buon samaritano. Se Raiola ha portato Donnarumma al Paris Saint Germain è perché qualche garanzia probabilmente l'ha anche avuta economicamente. Al Milan ha chiesto garanzie legate alla sua parcella ben ampia. Il Milan avrebbe dovuto praticamente acquistare un altro portiere, perché con 20 milioni di parcella di commissione vai a acquistare di fatto un grande portiere. Credo che 20 milioni per un procuratore per il Paris Saint Germain siano nulla, e credo che Raiola questa parcella l'abbia presa, ha traslato anche lì Donnarumma, e il Paris Saint Germain sta facendo delle spese davvero che vanno osservate. Però all'UEFA si preoccupano di far giocare partite in un paese in cui il contagio sta di nuovo risalendo. Partita a porta aperta a Leo.
Tra l'altro, nella prossima mezz'ora, nella seconda mezz'ora di Cose di Calcio, avremo al telefono il nostro dottore, il dottor Pasquale Gallo, col quale si parla sempre tanto e bene di calcio di Juve, ma noi spesso approfittiamo della sua competenza in quanto pneumologo, quindi anche della sua competenza medico-scientifica, per cercare di capire anche da un punto di vista medico, il come mai anche questa diffusione, questo aumento dei contagi in Gran Bretagna, lì dove appunto
erano
si dovrebbero
vaccinati,
disputare.
Quindi.
Cioè quasi il 50% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose, quindi vuol dire quasi la metà dei britannici, per l'appunto, è un 60% forse almeno la prima, quindi risulta ad oggi essere il paese europeo più
anche
vaccinato.
Questo è un tema,
anche questo è un tema, cercheremo di parlarne appunto anche in compagnia del dottor Gallo. Intanto ci scrivete: vorrei farvi una domanda, tutte le squadre hanno difficoltà ad acquistare se prima non vendono qualche pezzo pregiato, ma il Paris Saint Germain come fa a comprare solo senza vendere?
Ma infatti questo è un discorso,
grazie a Čeferin, aggiunge.
Beh, sicuramente Čeferin presiede l'UEFA e gli auguro di farlo anche un pochino meglio, visto che questa brillante idea di fare muro nel far giocare le partite in Inghilterra a tutti i costi nonostante il contagio eccetera eccetera eccetera, ma appunto non vorrei entrare nel discorso Čeferin. Però ti ricordi che cosa dicevamo qua ad aprile anche su Radio Bianconera? Adesso con la Superlega, almeno questa era la narrativa che si faceva, che leggevamo, che davano tutti quanti gli organi di informazione, adesso i club la smetteranno con le spese folli perché il calcio in crisi, perché la Superlega era un tentativo di rilanciarlo, non si è fatta e quindi conseguentemente è un problema oggettivo, no, fattuale, quello di spendere. E però vediamo il contrario, cioè anche senza andarci a impelagare col Paris Saint Germain, io vado a scomodare l'Inter. L'Inter è una squadra in crisi che però dà 5 milioni e mezzo di ingaggio con contratto a salire, perché poi l'anno dopo potrebbero aumentare a 6 e mezzo più bonus per Çalhanoğlu. Cioè poi non ci vengano a dire che i club non sono nelle condizioni di poter acquistare se non vendono. Onestamente si tratta di una situazione molto anomala questa. Il calcio post-Covid era un'incognita per tutti. Io vedo che si continua a spendere come prima, se non più di prima. Quindi, almeno all'inizio, mi viene da dire, forse paradossalmente il Covid ha indotto i club a fare un tesoretto, ad accumulare più denari, a cercare di mettersi nelle condizioni di poter spendere successivamente. Non lo so, però sicuramente è un tema che deve essere di oggettiva analisi, anche legata alla provenienza di questo denaro, se si parla di Paris Saint-Germain.
Sentiamo all'ascolto il nostro ospite in questo momento, sentiamo se ci ha seguiti in questi ultimi frangenti la sua opinione in merito, Roberto Grossi, direttore di Juve Toro. Ciao Roberto, come stai?
Buon pomeriggio.
Eccomi qui, ciao Chiara, ciao Luca, sto bene, grazie, vedo che anche voi siete in forma.
Noi siamo in formissima.
Io un po' meno, direttore, sì. Però
comunque. No, perché sei in mia compagnia.
Pensavo parlassimo di forma fisica.
Il direttore, no, ma anche lì stai bene, il direttore è andato via per qualche giorno e come si dice, Roberto? Quando il gatto non c'è, i topi ballano.
Che ci sente.
Quindi è vero. Ce la suoniamo e ce la cantiamo un po' come vogliamo.
E salutiamo ovviamente il direttore, come al solito.
Che tanto c'è, lui c'è, ci vede, ci sente, ci segue.
Lui, lui ti vede e ti sente sempre, esatto. Come Zeus.
Esatto. Come Zeus. Ma io volevo chiederti questo approfondimento, una riflessione su quello che abbiamo detto riguardo alle spese. Effettivamente il Paris Saint-Germain sta spendendo come prima, come se nulla fosse. Ma la provenienza di questo denaro oggettivamente sospetta, Roberto?
Ma Luca, non so se sia sospetta. Io so che dietro al Paris Saint-Germain c'è uno Stato praticamente, no?
Appunto.
Quindi è uno Stato, tra l'altro, molto ricco, mi risulta. E quindi, sai, sotto questo profilo ci credo che abbia molto denaro da investire. Il problema è che si era fatto tanta demagogia, no? Sul play finanziario, sul contenimento dei costi, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi alla fine, come si dice, i più forti fanno un po' quello che vogliono. Questo è il mio pensiero.
Senti Roberto, entrando nel vivo del mercato della Juventus, pare che siano ore molto intense nell'interlocuzione tra Juventus e Sassuolo per quanto riguarda Manuel Locatelli. Ti chiedo, qual è il ruolo più congeniale per lui? Perché Allegri, spesso la Juventus ha fatto anche il centrocampo a due, però in nazionale con Mancini, ma anche con De Zerbi, abbiamo visto un Locatelli molto propositivo come mezzala anche nel centrocampo a tre.
Ma infatti a me piace più come mezzala, dico la verità, che come, chiamiamolo regista, anche se è un parolone. Però da quello che ho seguito Locatelli anche col Sassuolo, certo lui è un giocatore molto duttile, sa fare più ruoli, questo è molto importante nel calcio moderno, ha una buona tecnica, ha un gran fisico, il che non guasta. E poi se ad Allegri piace come risulta, probabilmente a Locatelli è una scelta già fatta prima, non è una scelta credo di Allegri, ma se lui ha dato il suo timbro come pare, va bene così. Anch'io so, Luca, se giocherà a due centrocampo o tre o cosa si inventerà, però è un giocatore che nella Juventus ci può stare, il miglior Locatelli ci può stare, certo non è quello che ti fa la differenza, no, però è un giocatore da Juve, da quello che abbiamo visto è maturato, ha fatto una grande stagione con Sassuolo, in nazionale si sta confermando, quindi va bene così, insomma, poi bisogna anche dire, riallacciandoci a quello che dicevamo prima, non è che la Juve possa fare grandissime spese quest'anno, anzi.
Appunto.
Quindi se ha puntato, diciamo, le fish su Locatelli, insomma, speriamo che vada bene.
Tra le altre cose, sempre per quanto riguarda gli acquisti o comunque il mercato della Juventus, ti chiedo, tiene molto banco la questione Paolo Dybala. Pare che sia una priorità da parte della società del suo rinnovo, però ti chiedo a quali cifre, perché ci eravamo lasciati a dicembre in cui Dybala e Agnelli avevano fatto un muro contro muro mica da poco,
Sì, ce lo ricordiamo tutti bene. Io il ragionamento che faccio io è che intanto bisogna vedere se su Dybala si punterà, perché io non, mi dico la verità, io non sono un esperto di mercato, non so se Ronaldo andrà via o meno. Certo è che un conto se rimane Ronaldo, un conto se non rimane. Allora, se non rimane Ronaldo e tu decidi di puntare su Dybala, allora un conto, certo non a cifre astronomiche, perché è ovvio, cioè se il bilancio è quello che è, se bisogna far quadrare i conti come pare, certo non puoi, Dybala non potrà comunque pretendere cifre astronomiche. E io credo che alla fine una cifra intorno ai 10-12 milioni credo che sia già una cifra,
è considerevole,
alla Juventus già molto 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 elevata.
No, hai ragionissimo in questo ragionamento e tra le altre cose per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Io, Roberto, non ti sto dando dell'anziano, però tu hai visto tantissimi campioni.
Beh, no, ma sai, Roberto, scusalo, è che lui ha neanche 20 anni a momenti, quindi per essere anziani per lui ci vuole niente, cioè basta averne 30 e hai già un piede nella fossa, peraltro. Capisci? Per come
Roberto,
vede lui.
Come Roberto.
Perché lui guardiamo la vita dalla sua prospettiva, Roberto.
Ma mi ricordo ancora, Chiara.
Te lo ricordi, no? Quando avevi 20 anni, che chi ne aveva 40 ti sembrava Matusalemme.
Assolutamente sì, una volta forse era anche peggio, sai, Chiara? Era peggio forse
maybe.
Perché dici si portava peggio l'età, cioè oggi abbiamo una maggiore attenzione nei confronti anche del nostro aspetto, un po' tutti, è vero?
Ma io non gli do dell'anziano. Però ha avuto anzi il privilegio di poter assistere alle partite del grande Michel Platini, di vedere tanti campioni della Juventus. Ma si è mai trovata la Juventus in una situazione in cui un grande campione la teneva sotto scacco? Perché qui si dice, e anche Ronaldo stesso lo ha detto, no, in conferenza, deciderò quello che sarà il meglio per me. Ho capito, però, carissimo amico mio, giochi nella Juventus, che è un club con una tradizione un filino più importante rispetto alla carriera straordinaria stratosferica di Ronaldo.
Con questa domanda sfondi una porta aperta, lo sai con me, Luca, perché io la penso esattamente così. La Juve mai è dipesa così da un giocatore, ma neanche da Platini, che è il mio idolo in assoluto e nel pantheon della Juve sta il più in alto possibile, neanche da Zidane, neanche da Del Piero, neanche da Sivori, da nessuno. E invece da Ronaldo è dipesa sia sotto il profilo calcistico che su quello economico. Però sai, Luca, i tempi cambiano.
Ecco, bravo. Roberto, appunto, ma secondo te questa anche diversa immagine, influenza di Ronaldo, è perché Ronaldo gioca oggi, in quest'epoca, se avesse giocato ai tempi di Zidane, di Del Piero, di Platini, avrebbe avuto una cassa di risonanza diversa rispetto a quella di oggi?
Può essere.
Ma sì, perché oggi ad esempio ci sono i social, c'è internet, esatto, che ti moltiplica per 1000, per 1 milione, per 1 miliardo. E poi c'è da dire che le società di calcio oggi sono un'altra cosa, sono ormai business, e quindi tu quando all'interno della tua azienda, perché le società di calcio sono aziende, inserisci un'altra grande azienda, è ovvio che devi venire a patti. Una volta Del Piero non era l'azienda dentro l'azienda, Platini non era l'azienda dentro l'azienda, Sivori neanche, Zidane neanche, ma potete farmi qualsiasi nome. E adesso i tempi sono cambiati. Ronaldo è una grande azienda all'interno di una grande azienda e si viene a patti su tutto.
Sì, il gioco del calcio però rimane sempre il medesimo, eh? Si gioca sempre 11 contro 11, ci sono degli equilibri in spogliatoio. E poi anche se tu sei una grande azienda, adesso poi si scende anche nel tecnico, Ronaldo ha fatto tantissimi gol, nessuno farà probabilmente il numero di gol che lui ha fatto in 3 stagioni, però fondamentalmente, Roberto, andiamo a guardare quanto questi gol sono stati utili alla Juventus, perché secondo me su questo ci dobbiamo interrogare, quanto Cristiano Ronaldo ha inciso sul miglioramento tecnico di questa squadra. Se poi guardiamo i titoli alla mano, guardiamo a fine stagione, quest'anno la Juventus ha vinto 2 trofei, non ha vinto lo scudetto, non ha vinto la Champions, la stagione prima nuovamente una stagione in cui ha vinto lo scudetto e in Champions nulla, e la stagione prima ancora pure l'ultima d'Allegri, anzi si è peggiorati, si è regrediti rispetto ai risultati conseguiti nel ciclo d'Allegri. Per cui sono tutte considerazioni secondo me molto opportune, Roberto, al di là dell'azienda, del brand, da tutti questi discorsi.
Ma vedi, Luca, tutto è collegato, perché Ronaldo è uno che ti monopolizza tutto, il gioco della Juve passa tutto su Ronaldo, ed è ovvio che lui segna tanto, perché lui comunque rimane tra i migliori giocatori al mondo.
No, certo, questo
però
sì.
gli altri segnano molto di meno, no? La squadra magari fa meno gol, ma queste sono cose che devi mettere in preventivo quando è Ronaldo. Se Ronaldo dovesse rimanere ancora per una stagione come da contratto, io non mi aspetto, come dice qualcuno, che Allegri si inventi chissà che cosa. Allegri sarà, tra virgolette, costretto a basare la squadra su Ronaldo, punto. Perché questo è.
E si riparte, tra l'altro, da una relazione di Allegri, da quella relazione che Allegri aveva scritto quando era stato esonerato dalla Juventus, secondo la quale, insomma, ha riassunto tutto quello che abbiamo detto noi adesso. Ronaldo ti influenza sviluppo tecnico e societario.
Ma, sai, Luca, quando è stato preso Ronaldo, io questo poi mi sbaglierò, ma lo credo, prima ancora dell'investimento sportivo, cioè per farti vincere di più, per farti vincere la Champions e bla bla, secondo me è stato preso per un discorso di immagine di Juventus, no? Di moltiplicatore, sì, del tuo brand, per aprire ristoranti nel mondo, hotel, tutto quello che vuoi, il marchio, gli sponsor che ti pagano di più e ti danno di più. è stato tutto un progetto Ronaldo, non solo di carattere sportivo, e quindi alla fine ci sta che comunque anche in quello sportivo tu dipendi, dipendi da lui, perché se Ronaldo è così, è così. E spiace dirlo, perché la Juventus non è mai stata così, come dicevi tu prima. La Juventus è sempre stata esattamente il contrario, cioè dove tutti erano tutti per tutti, no? Tutti si sacrificavano per tutti, il gruppo, la squadra. Tante volte, quante volte la Juve ha vinto magari uno scudetto contro l'Inter, che era meno forte alla vigilia, no? E poi certo, l'ha vinto perché era più squadra. La Juve è sempre stata questa. Da sì, quando è arrivato Ronaldo, tutto questo si è completamente stravolto.
Certo.
Senti, Roberto, davvero non si sa ancora il futuro di Ronaldo? Chi è che lo conosce, secondo te?
Io credo, ti ripeto, io non sono un esperto di mercato, chiaro, quindi non certo, sto a avventurarmi in nulla. Il mio intuito mi dice che forse sta aspettando che qualche tassello si metta a posto. Prima sentivo che voi parlavate di Mbappé.
Sì.
Che ecco, quello potrebbe essere un tassello che sta aspettando Ronaldo che si metta a posto. Credo,
questo è interessante.
Per il resto io non ho nessuna sicurezza.
Questo è molto interessante, questo è molto interessante. E cercando di voltare pagina, magari sono un po' provocatorio in quello che ti sto per chiedere, sì, però nella trattativa per Locatelli dovrebbe rientrare Dragosin come contropartita. Di fatto Carnevali ieri ha spoilerato quella che sarà la trattativa. Si parlerà, credo, di Locatelli e anche di qualche giovane loro e nostro. Tradotto, si parlerà di Locatelli e di contropartite che verranno inserite da parte della Juventus. Ti chiedo, si legge di una Juventus interessata a Mancini della Roma, ma perché sacrificare Dragosin, che è un giovane molto promettente, un giovane che ha dimostrato di avere grandi prospettive, darlo al Sassuolo e andare poi a intavolare una trattativa con la Roma per prendere Mancini? Cioè, non ci sarebbe un fondamento logico in questo aspetto, caro Roberto?
Messa così, no, Luca? Però sai che le vie del mercato sono infinite, perché se un giocatore ti serve per farne arrivare un altro in quella società, e allora glielo devi dare a costo di andartene poi a prendere uno che lo rimpiazzi, cioè questo l'abbiamo visto mille volte. Non sono circuiti logici, lineari, dritti, però il mercato è anche questo. E per quanto riguarda Locatelli, io rimango sempre all'intervista che diede qualche tempo fa Tuttosport, quando Carnevale di essere Sassuolo disse praticamente: noi lo vendiamo ma alle nostre condizioni. Fece capire tutti che il Sassuolo non aveva urgenza di vendere il giocatore, come non ha urgenza di vendere nessuno, per fortuna loro, perché è una società ben amministrata, e quindi chi voleva Locatelli doveva stare alle loro condizioni. Poi certo si poteva un minimo trattare su una contropartita tecnica, sempre che fosse gradita al Sassuolo, non tanto per fare. Quindi io non la vedo molto semplice, riassumendo questa trattativa. Cioè, alla fine, volere o volare, si rimarrà, credo, alle condizioni del Sassuolo. E sì, sempre che, perché Carnevale addirittura ha detto che è molto richiesto dall'estero, sempre che non succeda qualcos'altro. Io voglio sperare di no, voglio sperare che la Juve arrivi al giocatore a condizioni accettabili e tutto fili per il meglio. Anche perché Locatelli, da quello che mi risulta, gradirebbe probabilmente di più la Juve piuttosto che l'estero. Quindi speriamo che si concluda così, però vediamo, attendiamo.
Roberto, spostiamoci sulla nazionale. Si è concluso il girone di qualificazione agli ottavi, Italia prima del suo girone. I più scettici continuano però ad essere, come dire, appunto, titubanti riguardo il prosieguo della nostra nazionale agli europei. Tu, dopo tre partite, che idea ti sei fatto? Credi che nella partita secca, dentro fuori, potrebbe accusare di più di quanto non abbia accusato, di fatto non ha accusato, durante il girone di qualificazione?
Ma guarda, Chiara, io ho sempre detto alla vigilia dell'Europeo che se c'era una formazione favorita era la Francia, come giocatore in campo, sulla carta almeno. Poi sulla carta vale quel che vale, perché in questo momento conta anche vedere quanta benzina hai, fisica, mentale. Siamo al termine di una stagione devastante sotto tanti aspetti. E poi dopo la Francia io mettevo una serie di squadre più o meno a pari merito, tra cui l'Italia. Adesso vediamo il pre-europeo, la qualificazione, le amichevoli, questo girone sono state partite non facili, però non impossibili di sicuro. Adesso dagli ottavi in poi ci sarà probabilmente il primo vero, no, big match nella storia della nazionale targata Mancini. E lì vedremo la caratura vera ad altissimi livelli di questa nazionale, però cosa gli vuoi dire? Fino adesso tutti gli ostacoli li ha superati alla grande, e se non c'erano grandi ostacoli fino adesso non era colpa certo della nazionale di Mancini, vedremo.
Certo, senti, a centrocampo da dove ripartiresti tu se fossi al posto di Mancini per gli ottavi di sabato?
Da Locatelli e non da Verratti, dai Roberto, diciamo le cose come stanno.
Bella domanda, ma guarda Luca, non lo so, francamente non lo so, conta moltissimo chi sta meglio. Lui li vede allenarsi ogni giorno, le condizioni fisiche, mentali, tutto. E certo, Locatelli nelle prime due gare ha fatto ottime cose. Verratti viene da un periodo di stop, sì, è rientrato benino, credo Locatelli, però vediamo, insomma, anche lì ti ripeto, noi non possiamo vedere gli allenamenti e Mancini, fino adesso Mancini dobbiamo dire che praticamente non ha sbagliato una scelta, non ha sbagliato un colpo, anche quando ha messo Berardi invece che Chiesa a titolare in questo europeo, qualcuno di noi magari ha storto un po' il naso, eppure aveva ragione lui, quindi fidiamoci di Mancini.
Roberto, noi ti salutiamo, grazie come sempre, Roberto Grossi, a presto.
Grazie Roberto.
È stato un grande onore da parte mia, un abbraccio, buon lavoro, un saluto a tutti i vostri.
Grazie, grazie davvero Roberto. Ciao. Voi continuate a scrivere al 340-5425-324, gli spunti che propongono anche i nostri ospiti sono sempre tanti e interessanti e ripartiamo dai vostri messaggi tra poco.
Cose di calcio.
Le 13.34, ben ritrovati con Luca e Chiara. Si parlava di Dybala, della sua eventuale permanenza alla Juve. C'è un contratto
sempre meno
da
eventuale, sempre quasi più certo.
Quasi
dai,
più certo.
Diciamo così.
Intanto,
facciamo un remix.
Intanto sai che fa Dybala?
Sì,
si
a
allena
Miami.
A Miami. Mm-hmm. Lo segue un preparatore di football americano.
Pensa te.
Dybala vuole presentarsi al top ai nastri di partenza della prossima stagione con la Juventus. Lo si dà per scontato, quasi.
Certo.
L'inizio del ritiro alla Continasse è previsto a metà luglio. Paolo quest'anno vuole essere pronto da subito. Ecco perché a Miami, dove è in vacanza insieme alla fidanzata Oriana, non sta tralasciando la preparazione fisica. Anche perché se la tralascia diventa un po'
Ma anche
un po'
se tralascia Oriana, secondo me potrebbe essere un problema.
Ma secondo me si possono fare
tranne che... si concilia, dai.
Ma sì, non è che uno si allena 20 ore al giorno. Lo sta seguendo in questi giorni Seth Minter, un preparatore dell'equipe di The Foot Doctor, che ha esperienza anche con giocatori professionisti di football americano. Torna che prende a spallate tutti.
E potrebbe essere tutti. Perché Dybala, quando è arrivato alla Juventus, aveva un fisico completamente diverso. Poi ha messo su massa muscolare ed è diventato anche un giocatore diverso sotto questo aspetto. Io comunque non voglio annoiare i nostri ascoltatori con discorsi retorici, però è vero che bisogna anche un po' appellarsi alla rabbia agonistica di Paolo Dybala. Perché Dybala è un giocatore che è stato molto sfortunato quest'anno e che è stato anche escluso dalla Coppa America. Quindi c'è anche l'orgoglio che lui personalmente vuole riscattare. Quindi secondo me è una componente da tenere in grande considerazione. Io l'ho detto anche prima, sulla base di quello che so, la priorità della Juventus è il rinnovo del contratto di Dybala. Per Allegri Dybala è centrale, nel senso che Allegri vuole mantenere Paolo Dybala. Dopodiché questo non significa che Dybala sta per firmare. Dybala qualche mese fa aveva determinate esigenze che adesso sono mutate, perché anche il suo entourage stesso ha capito che onestamente con grande onestà intellettuale non è reduce da una stagione tale per la quale può mettersi lì a battere i pugni, ma con qualsiasi club, non solo con la Juventus. Per cui c'è da appellarsi alla voglia di riscatto di questo giocatore e c'è anche da appellarsi al fatto che con Allegri Dybala ha fatto le stagioni migliori, perché tralasciando l'ultima, Dybala ha fatto le cose
cosa
migliori alla Juve.
Cosa succedeva l'ultimo anno? Cos'era successo
l'ultimo anno
Allegri... tra Allegri e Dybala?
Ma fondamentalmente è molto semplice, per dirla come la direbbe Allegri. Fondamentalmente è arrivato Cristiano Ronaldo, Dybala non era più al centro dell'attacco, Dybala veniva schierato più arretrato e Dybala si trovava in difficoltà. Si vedeva Dybala a mezzala e in alcuni frangenti addirittura Allegri preferiva far giocare Matuidi mezzala rispetto che Dybala, perché Dybala non dava equilibrio come lo dava invece Matuidi. E quindi è accaduto questo in buona sostanza.
Però
tutto
però
cambia.
Però ti
adesso.
Dico, se resta Dybala, torna Allegri e restasse Ronaldo, saremo punto a capo.
Credo che se la Juventus
quindi uno
vuole,
l'altro.
Sì, ma io credo che se la Juventus vuole rinnovare Paolo Dybala, perché allora io qua mi sono un attimino sospeso in questo ragionamento, perché credo che la Juventus sappia a perfezione quello che è il futuro di Cristiano Ronaldo. Io fatico veramente a credere che la Juventus accetti il 23 di giugno di fare il suo mercato a perfetta immagine e somiglianza di Ronaldo, non sapendo il suo futuro. Per me la Juventus sa perfettamente quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, sa che Cristiano Ronaldo andrà via dalla Juventus e soprattutto sa come virare e guardare oltre Cristiano Ronaldo, perché credo che se tu poni Dybala al centro di un progetto, logico che Cristiano Ronaldo sia in antitesi rispetto a tutto questo. Secondo me anche a livello tecnico ci guadagni qualcosa in più, io ti arrivo a dire, perché i gol di Cristiano Ronaldo un singolo non te li può fare, però i gol che ha fatto Ronaldo li puoi spacchettare gradualmente. Per esempio, io sono convinto che Federico Chiesa sia un giocatore che ha ancora ulteriori margini di miglioramento, cioè il miglior Federico Chiesa, a parte che è un 97,
parte che è giovane, quindi ancora, insomma, 24 anni, quindi certo, possibilità di crescita, ha fatto il primo anno in un top club come la Juventus, certo, senza nulla togliere alla Fiorentina, ci mancherebbe altro, e ha già fatto vedere tantissimo di quello che è il suo potenziale, quindi non può che migliorare, secondo me.
Sì, ma io poi credo in aggiunta che lui giocherà più avanzato con Allegri, cioè se Allegri dovesse fare per esempio il 4-3-3, potremmo vedere eventualmente Chiesa avanzato in un tridente offensivo, cioè sono tante le combinazioni che tu puoi provare, sono tantissime, e credo che Federico Chiesa sia un giocatore centrale per Allegri, e non a caso Allegri lo voleva. Questo per arrivare a dire che Allegri ha anche accettato la Juventus con delle determinate garanzie. Non è che Allegri ha accettato la Juventus perché tifava Juventus da quando era bambino, perché gli è venuta la nostalgia dei bei ricordi di quando hanno vinto 5 scudetti, Coppa Italia, finale di Champions, eccetera eccetera eccetera. Ha accettato la Juventus perché gli sono state date determinate garanzie, e secondo me tra queste garanzie c'era l'allontanamento di Fabio Paratici, che infatti è avvenuto, e la cessione di Cristiano Ronaldo, che credo proprio che avverrà.
Cosa che, ragazzi, ci siamo, perché qui si tratta di aspettare ancora quanto?
Stasera, se il Portogallo esce stasera, secondo me lo sapremo in tempi brevissimi.
Tu dici? Ma dici, certo, che come esce il Portogallo? Uscisse oggi, uscisse fra una settimana?
Ma per il semplice fatto che in questo periodo, con Cristiano Ronaldo impegnato nell'europeo e lesivo anche nei suoi confronti, mettersi a parlare della sua situazione, cioè se ne parla inevitabilmente, ma in termini proprio pratici, sentendo la suspense degli annunci, andrà lì, andrà là, credo che sia lesivo in primis nei suoi confronti. Io comunque credo che nel girone F, che secondo me appassiona anche molto i nostri ascoltatori, la grande esclusa sarà il Portogallo. Io credo che passeranno Francia e Germania, con tutti gli applausi per l'Ungheria,
con tutte le pere che si è preso il Portogallo,
con tutti i gol che si è preso il Portogallo, ha perso con la Germania in maniera clamorosa, veramente, al di là dello scatto di Ronaldo che voleva far gol e l'ha fatto, poi peraltro, cioè veramente una partita oscena giocata calcisticamente dal Portogallo. E applausi anche all'Ungheria di Marco Rossi, che è il sosia di Claudio Bisio. L'ho visto inquadrato prima Sky, sono identici.
Tra l'altro,
Marco
prima su
Rossi,
Sky vedevo anche delle immagini dell'arrivo di Buffon allo stadio del Parma con
mamma mia,
tifosi,
aprilo più tifosi,
giovani.
Mamma, che tristezza, tristezza, proprio lo stadio vuoto con Buffon lì con i bambini, bella l'immagine con i ragazzini del Parma,
vero. È un bentornato Gigi rispetto a qualche striscione che era comparso invece qualche giorno
non
fa.
Proprio elegante.
Non proprio elegante.
Nessuna domanda in conferenza stampa su quegli striscioni. Però avrebbe risposto elegantemente.
Ma sì, lui è un uomo di calcio da una vita e sa benissimo che ci sono dei tifosi particolarmente accorati. Ce ne sono, così come alla Juve, ce ne sono nel Parma, e che evidentemente non riescono a buttarsi il passato alle spalle.
Ma sai che io ti arrivo a dire che lui il contratto è stato molto furbo, il suo agente Martina. Allora, l'hanno fatta passare come una scelta romantica, e essenzialmente lo è, non voglio dire che non lo sia, però teoricamente il suo contratto è di un anno con opzione per la rescissione. Quindi lui, se vede che sta bene, magari a gennaio, riceve una chiamata da una squadra che fa l'Europa League, la Champions, può anche rescindere.
Dall'Olympiakos, sai che io che speravo che andasse all'Olympiakos?
Però dai, allora, è andato via da Parigi. Il ragionamento che mi veniva da fare è andato via da Parigi perché aveva nostalgia di casa, della famiglia, dei figli.
Ma i parigi...
E ti vedi muovi per la gara all'estero.
Ragazzi, francesi all'ascolto, non ve la prendete, ma non siete simpatici come i greci.
Po' a posto, cioè, ammonita. Ammonita.
C'è il greco,
tutti i francesi si scateneranno.
Cioè, Filippo, tu che dici?
Filippo, middle.
Cioè,
middle.
Secondo te quanto è accogliente e ospitale il francese nei confronti dell'italiano rispetto a un greco?
No, interviene. Non l'ho mai sentito
dici la tua.
Filippo. Dai, intervieni, Filippo.
No, niente, perché ha fatto una faccia che mi ha lasciato interdetta. No, ci scrive. Io sono metà francese,
metà francese,
veramente.
Lui parla al patois. Lui parla al patois perché è valdostano, quindi effettivamente è metà francese.
E allora con grande obiettività dici Ma quanto sono simpatici i francesi con gli italiani?
Niente, poco. Niente. Sta sempre
almeno, scusa, almeno lo ammette. Uno deve ammettere pregi e difetti.
No, però per dirlo, tornando al discorso principe su Buffon, che è stato furbetto, è stato furbetto, giustamente. Perché secondo me, se vede che sta bene, può anche cambiare aria,
Cioè, guarda che il greco l'avrebbe accolto in pompa magna.
Sì, io so solo l'alfabeto di del greco
Buffon.
Antico.
Ah, no,
fatto
che non
il
serve più a nulla. Non cioè, serve per nello studio, ci manca per il ragionamento. Sì, no, ma per parlare oggi, certo. Come se parlassi il latino.
Boh.
Stessa cosa.
Okay.
Dunque, sentendo quello che dicono i vostri ospiti... Ah, no, aspetta, perché avevo... I miei qui sono...
ecco, vedi.
Ci scrive... Adesso Filippo ha preso il via, ci scrive considerazioni sui suoi nipoti francesi. Certo. Su quanto sono simpatici, ma anche qualcos'altro. Senti, ci mandi vocale.
Allez le bleu.
Ciao Chiara.
Ciao.
Luca, buongiorno.
Ciao
Massimo.
Massimo. Sappiamo.
Allora, mi assumo la responsabilità come sempre.
Assumitela, vai.
Delle mie affermazioni e dico che di fronte al ventilato acquisto della Juve di Icardi, io sono totalmente negativo e pessimista. Per me è un ex calciatore. Ovviamente sarò
cattivo,
qui pronto a prendere le offese quando avrà fatto 20 gol in campionato.
No, noi non lo faremo.
No, ma povero Massimo, ma com'è pessimista? No.
Beh, ma si sta ancora parlando di Icardi?
Si potrebbe parlare di Icardi in caso Cristiano Ronaldo andasse al Paris Saint-Germain, perché poi la Juventus dovrebbe prendere il sostituto di Ronaldo e io credo che un giocatore come Icardi possa essere una buona garanzia invece.
Colpa di Vanda? Massimo, secondo te sei un
ex
giocatore?
Quello è un bel tema.
Vanda ti distrae.
Sei malizioso.
Sì, Filippo dice che Vanda ti distrae.
Molto, molto malizioso. Forse qualche distrazione ce l'ha. Però quello è un bel tema, È un bel tema perché... Sono molto curioso di vedere come Cherubini gestirà i rapporti con gli agenti un po' più focosi professionalmente parlando.
Non si può però discutere Cristiano Ronaldo, pur rispettando le opinioni di tutti e la forza degli altri giocatori, ma Cristiano non si discute, vi prego, Enrico da Salerno.
Ma allora, il fatto che Cristiano Ronaldo non si discuta per me è un discorsino che ci hanno fatto in questi 3 anni fin troppe volte. Cioè, Cristiano Ronaldo ha giocato anche delle partite non ottimali, lo dobbiamo dire. Quando giochiamo bene siamo qui a esaltarlo, eravamo tutti ad esultare quando ha fatto quella tripletta magistrale all'Atletico Madrid, quando invece è spettatore non pagante perché in alcune partite non ha mai toccato palla, soprattutto quest'anno, dobbiamo dirlo. Il fatto che Ronaldo non si discuta, io vi arrivo anche a rilanciare questo e so benissimo che vi provocherò dicendovelo.
Attenzione,
però Ronaldo, no, ma è vero, è fattuale, non salta più l'uomo Cristiano Ronaldo nell'uno contro uno. Non l'abbiamo mai visto alla Juventus prendere palla, far doppi passi, saltare l'uomo. Non lo so se è una questione legata al campionato italiano, che è diverso. Per questo io dico Cristiano Ronaldo deve giocare centravanti, come peraltro fa nel Portogallo. Però perché nel Portogallo accetta di farlo e nei club e soprattutto nella Juventus non ha mai accettato di farlo?
Lo chiediamo al dottor Gallo, Pasquale Gallo che ci raggiunge. Ciao Pasquale, come stai?
Buon pomeriggio.
Molto bene, buona giornata a voi, un abbraccio e a tutti gli ascoltatori.
Senti Pasquale,
allora,
sei d'accordo con Luca?
Sentito.
Ronaldo non salta più l'uomo? È un nostro ascoltatore ha detto, per me Icardi è un ex giocatore, io non lo vorrei. Sai, se mai si imbastisse una trattativa asse Torino-Parigi, Ronaldo-Icardi.
Allora, io faccio questa considerazione. Allora, sono d'accordo, come disse Frassica una volta da Renzo Arbo, che sono completamente d'accordo a metà. Disse, completamente d'accordo a metà, nel senso che Cristiano non superi più l'uomo, questo sono d'accordo con Luca, ma non solo è assodato, è proprio evidente, cioè una cosa che si vede, anche chi non sa di calcio capisce che non salta l'uomo, quindi chi nega questo nega l'evidenza. Il problema invece Ronaldo, dal punto di vista tattico, è che nel ruolo di centravanti, o che gioca col Portogallo o che gioca con la Juventus, è un altro giocatore. Lui non è un centravanti, non lo sarà mai, neanche quando farà la partita a calcetto con i suoi amici a 60 anni. È sempre un pericolo per gli avversari sotto rete, anche a 50 anni, ma il problema è un altro, io almeno vedo questo. Poi se non si risolverà vuol dire che Allegri dovrà inventarsi per un anno una soluzione. Però io mi chiedo, la domanda che mi pongo e pongo a voi, ma se quando è arrivato e io ne ero entusiasta come voi, come
ma per
tutti,
forza,
no?
Ma per forza, ovvio.
Ma non c'è dubbio su questo.
Sì.
Qualcuno che dice che mette in discussione le qualità di Ronaldo, no, di questi 20 anni, degli ultimi 20 anni, lui è stato il migliore insieme a Messi, punto e basta. Adesso ci sono tutte altre realtà, il migliore per me è De Bruyne nel mondo, ma già da anni. Allora, se noi abbiamo scomodato, abbiamo detto tutti, è arrivato Ronaldo, le borse sono schizzate, stiamo diventando ricchi tutti quanti, si sono mossi i colossi mondiali, si sono mossi Adidas, Exor, tutto il mondo, all'America, gli Stati Uniti, ma allora se abbiamo queste potenze, che possano trovare anche un'altra sistemazione a Ronaldo, che semmai si abbassa un po' lo stipendio e aiuta anche noi a rifarci, perché la Juve deve guardare al futuro. Cioè, la Juve se fa qualcosa guardando, ma altre società guardano a quest'anno. La Juve è una società che quando rifà la rivoluzione, come ha fatto nel 94 o nel 70-71 con Boniperti e poi con Moggi e Giraudo, eccetera.
Sì.
Quando fa la rivoluzione la fa perché poi deve durare 15 anni. La triade si è fermata perché l'hanno fermata, altrimenti sarebbe arrivata a 20 anni. Quindi, allora, se noi pensiamo al futuro, a noi serve un attaccante. Io da Higuaín in poi, che è un mezzo giocatore perché gioco con i piedi, ma il gioco aereo non lo conosce, io da Higuaín in poi, a me non è piaciuto, a parte Ronaldo e De Ligt, ma poi gli altri acquisti io non li ho molto compresi, per la verità. Quindi, per il bene della Juventus e dimenticando le nostre convinzioni, ma in maniera proprio neutra, asettica,
sì.
E la Juve deve rivedere i tre reparti, semmai non li può fare tutti in questa tornata, ci
certo.
Vorrà gennaio prossimo, ci vorrà il prossimo anno, perché ricordiamoci pure che è successo in questi due anni di Covid, e poi ci sarà il Qatar, e adesso stanno facendo gli europei, ma le valutazioni dei giocatori che vengono dati 12 milioni per un portiere, per esempio, che significa 24 all'ordo. Ma come si fanno a dare questi soldi per un portiere?
Sì, soprattutto da dove provengono, secondo me, è un tema che ci dobbiamo porre concretamente, Pasquale.
No,
da dove provengono questi denari? Cioè, è lecito indagare.
Allora, da dove provengono? Dove arrivano?
Cioè, e più che altro, scusami Pasquale, se l'obiettivo è far circolare del denaro oppure realmente acquistare un giocatore. È un tema questo, che ci dobbiamo iniziare a porre.
Ma circolare però io ho l'impressione che il denaro circola e poi si ferma sempre in insoliti posti.
Appunto.
Ma io mi immagino per un attimo, se io avessi chiesto 20 milioni di euro per un giocatore come procura, secondo me io dal 2006 ero all'ergastolo più di Giovanni Brusca.
Ti avrebbero assolto.
Allora, se è venuta una guardia di finanza da me per 5.000 euro per una società Piacenza che era scaduta, io ho detto al luogotenente, non ci pensate proprio, non mi scomodo per queste sciocchezze, ma 5.000 euro fatturati, ma qui si parla di 20-30 milioni, le commissioni, non si capisce più niente, la federazione pensa alla Juventus, alla Ceferin pensa alla UEFA, e pensa, speriamo che saltino tutti e se ne vadano tutti via. Ci vuole una riforma, noi dobbiamo tifare Andrea Agnelli, noi dobbiamo tifare Real Madrid e Barcellona, perché si chiami Superlega o un'altra maniera, non è importante.
Esatto.
L'importante è fare le riforme internazionali e quelle nazionali, la Serie A 20 squadre non va bene. Allora i soldi si devono saper riciclare, questo è. Invece noi li stiamo buttando, e poi questi accordi di contratti a 37, a 38, a 40 anni, a 43, quello che dici adesso tolgo il disturbo, ma come a 43 anni?
Sì.
Ma è il caso di dire tolgo il disturbo? Ma io queste cose qui ve le dico francamente, sapete perché? Perché io, a parte Dybala, c'ho un debole come Sivori, ma a parte Dybala, ma io amo la Juve.
E
io
appunto,
ho vissuto
Pasquale,
la mia vita in funzione della Juve, mica dei giocatori.
E infatti un tema secondo me potrebbe essere legato a Locatelli, perché Locatelli adesso vedremo come si svilupperà questa trattativa, però sembra una trattativa in cui c'è un giocatore che ha come canale preferenziale, ha come priorità personale quella di vestire la Juventus. Quindi potrebbe essere una trattativa differente rispetto alle altre. Tra l'altro, come lo vedi Locatelli alla Juve?
ma Locatelli è un buon giocatore. Allora, è un buon giocatore dove noi dobbiamo, dobbiamo stare attenti, secondo me, a un punto. Noi in 12 mesi, qui in 12 mesi, sono successi due campionati, due Champions League, europei, National League nazionale, perché Mancini ogni 15 giorni li voleva, eccetera. Sono distrutti e poi andremo avanti col Qatar. Ora praticamente qualcuno può anche darsi che stia facendo migliore figura rispetto ad altri per uno stato anche di forma, perché mi sembrano i muscoli a cottimo, e cioè i muscoli a cottimo non vanno bene. Allora vediamo nella nuova stagione se si rimettono un po' in sesto prima del dicembre 2022. Però Locatelli io lo vedo bene. Però se il Sassuolo pensa di dover risolvere per altri 10 anni il problema vendendo Berardi e Locatelli, è neanche bella questa. Cioè, non possono tirare la corda, perché oggi un giocatore, per quanto possa essere bravo, è un campionato italiano, siamo sesti, settimi in Europa come campionato nazionale. E noi siamo diventati delle RSA. Cioè, noi prima esportavamo gli anziani, adesso li prendiamo e sono RSA
per mandarli in pensione. Senti, Pasquale, approfittiamo della tua presenza anche per affrontare un tema un po' spinoso, che è quello delle partite degli europei che si disputeranno a Londra, questione degli ultimi giorni, argomento degli ultimi giorni, la proposta anche di Draghi di far giocare le partite in Italia, a Roma, perché i contagi stanno di nuovo aumentando in Gran Bretagna. In tanti iniziano a chiedersi: ma come mai questi contagi stanno, ed è una cosa che interessa il mondo del calcio, ma il mondo a 360 gradi, come mai i contagi in Inghilterra stanno aumentando in questo modo, con questa variante, dato che è il paese dove quasi il 50% della popolazione ha ricevuto la completa vaccinazione e più del 60% almeno la prima, che insomma fino a un mese fa parlavamo tutti di quanto fosse brava la Gran Bretagna a portare avanti in maniera così massiccia la vaccinazione.
Allora io ti rispondo in maniera molto netta. Dimmi. Le estrazioni del lotto, che si fanno 3 volte alla settimana, martedì, giovedì e sabato, sono più matematici rispetto ai numeri che hanno dato sul virus. Io vi parlo da pneumologo, ho scritto il libro Maledetta pandemia, cioè maledetta, cioè hanno detto sciocchezze totali. Lo dico pubblicamente, se l'ho scritto su un libro vuol dire che so il fatto mio. È di oggi la notizia di Antonio Fauci e di alcune attualità. Questi numeri, quando a noi interessa far sapere agli italiani una cosa, diciamo guardiamo all'Inghilterra, per quando non ci interessa non guardiamo all'Inghilterra. Adesso l'Inghilterra era pieno di variante Delta, ma la variante Delta cos'è questa variante? Sono delle mutazioni virali, per cui i vaccini servono a poco. L'anno scorso di questi tempi il virus era andato in vacanza già e non c'erano i vaccini, però adesso ci sono i vaccini e quindi non ci dovremmo ammalare. Però ho sentito ieri una certa Antonella Viola la 7 eccetera, ma ha detto una cosa gravissima e non me l'aspettavo.
Cosa
mi sembrava
detto?
Più equilibrato, ha detto che i non vaccinati sono malati gravi.
Ascolta.
Ma questa è una cosa che Allora, che cosa voglio dire? Draghi ha fatto bene a fare questa mossa, anche se Cicero pro domo suo, cioè non si fa a Londra perché la facciamo a Roma.
E non ha detto proprio Roma, ha detto altrove, che si sarebbe adoperato.
Però si faranno, ma garantito, perché questa variante Delta non è che una mutazione, è questo il motivo. Le mutazioni sono i motivi per cui negli ultimi 100 anni gli scienziati non hanno fatto un vaccino per l'influenza di questo genere, perché si deve sempre fare il richiamo. Non sono come i vaccini per i bambini, che sono con immunità a vita.
Sì. Perfetto.
Ecco perché i vaccini si devono fare le cure e stanno studiando i monoclonali.
Ascoltami,
perché l'anno prossimo,
Pasquale, molto interessante, concludi pure, poi ti chiedo ancora una cosa, prego.
No, ma è perché è collegato questa faccenda di Inghilterra, Wembley, le semifinali e finali si faranno a Wembley, 100%.
Ascoltami, ci sono, proprio riguardo alla campagna vaccinale, ci sono tuoi colleghi che come te si esprimono a 360 gradi da virologi e infettivologi. Sì. Io prendo un tweet di Roberto Burioni, sì, di un po' di tempo fa, che ha scritto: il CDC, sì, ha smesso di sequenziare le infezioni lievi che avvengono nei vaccinati. Questo è un errore fatale che può avere gravi conseguenze anche per noi, visto che eventuali varianti pericolose emergeranno certamente dove si vaccina di più, come negli Stati Uniti. Garavelli, invece, infettivologo dell'ospedale di Alessandria, lui ha detto: durante un'ondata epidemica non si deve vaccinare, nonostante sia noto agli studenti, esatto, di medicina, nonostante sia noto anche agli studenti di medicina, il principio in base al quale non si vaccina mai in un picco epidemico, ricevuto attacchi, poi è stato attaccato insomma da più parti. Poi vedo sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità i principi chiave per i servizi vaccinali. Uno dei punti è evitare le campagne di vaccinazione di massa fino a quando la situazione Covid-19 non si risolve. E allora, appunto, rifacendomi anche alle parole di colleghi, così a te,
e quindi e allora quindi voi dovete ascoltare i medici pneumologi clinici, cioè Zangrillo per esempio è tutt'altra cosa rispetto a Galli. Allora voi dovete sapere che hanno messo la vostra categoria di giornalisti e conduttori televisivi, per la verità, hanno messo tutti scienziati. Ma questi propri scienziati, ci sono epidemiologi e virologi che non sono altri che direttori sanitari e direttori di uffici igiene e sanità. Noi, la scienza è un'altra cosa, la scienza è ricerca. Allora il clinico è quello che invece vede il malato. Il microbiologo, per esempio, il malato non lo vede proprio, vede solo il binocolo lì, il microscopio. Allora, facendo della vaccinazione, significa prevenzione. Voi, gli anziani, la prevenzione per l'influenza, quando la fanno? La fanno a ottobre-novembre, perché non c'è il virus. Quindi si fanno gli anticorpi, perché quando arriva poi a febbraio il virus viene combattuto. In questi casi, quelli che hanno fatto il vaccino, per esempio gli operatori sanitari a gennaio, le due dosi, adesso non hanno anticorpi, sono scoperti. E allora la vaccinazione non è una cura. Oltretutto noi abbiamo le terapie giuste. Io ho curato centinaia di Covid, io sono andato a casa di centinaia di persone Covid positive, io sono andato, mi sono comprato l'attrezzatura, sono entrato nelle case e li ho curati, io non ho avuto un morto, un ricoverato.
Perfetto, Pasquale.
Perché ci sono le terapie,
certo.
Questo è tutto.
Certo, okay. grazie per il tuo intervento. E
a voi tutti, sempre un abbraccio affettuoso.
E avremo come tu ben sai, occasioni per continuare a parlare di calcio, di Juve, di europei e anche della situazione epidemica. Pasquale, grazie come sempre.
No, di una cosa non abbiamo ancora parlato da parte mia, perché di teologia, perché mi piace la teologia.
E allora prossimamente apriremo anche questo nuovo spaccato.
Visto che la Chiesa non ne parla, ne parlo io.
Grazie Pasquale, il nostro dottore, grazie. Sono le 14:14:1, ma tanto fra un po' do il segnale orario.
Arriviamo.
Quindi. News.
Cose di calcio.
14:07 minuti, ben ritrovati. La seconda ora di Cose di Calcio con Luca Cavallero,
rieccoci,
Papa Nicolau, il buon Filippo in regia e tanti messaggi vocali che arrivano al 340-5425-324. Ciao a tutti, secondo me la vera tragedia è il ritorno di Allegri.
Chi è che l'ha scritto?
Il suo ritorno sarà dannoso per Dybala, che faceva il tuttocampista, e la permanenza di giocatori come De Sciglio, Alexandro, Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, e con la partenza assicurata di Ronaldo, visto il non gioco propositivo. Ci voleva Zidane anche per riacquisire appeal, visto i danni fatti negli ultimi anni.
Ma allora,
Simone, una tragedia, un bagno di sangue.
Allora, innanzitutto abbraccio Simone. Allora, come sai, io sono stato molto critico. Sono stato molto critico per quanto riguardata la scelta di Massimiliano Allegri. Mi sono preso anche tante critiche. Detto questo, adesso l'allenatore della Juventus è Allegri, e bisogna tenere in considerazione quelli che sono i pregi di questo allenatore. Se c'è un pregio che ha Massimiliano Allegri, è quello di saper valorizzare le individualità. Perché? Perché Allegri ha sempre lavorato bene con i giovani, ha sempre valorizzato i giovani e io personalmente ho molta curiosità, questo lo dico, non è che mi smentisco rispetto a quello che dicevo soltanto fino a un mese fa, prima che Allegri firmasse, che cosa dicevo io un mese fa, ma che logica progettuale c'è nel voler riprendere, nell'implorare per poter tornare un allenatore che è esonerato 2 anni prima? Dal mio punto di vista non c'era nessuna logica progettuale. Ora, la Juventus ha fatto questa scelta? Da juventino mi auguro che Allegri riporti la Juventus a vincere tutto, ci mancherebbe altro. Quindi, che cosa dico io? Allegri ha dei grandi pregi, valorizzare i giocatori individualmente da un punto di vista tecnico. Mi auguro che in questi anni abbia anche fatto tesoro degli errori fatti, soprattutto nel suo ultimo anno di Juventus. Ma secondo me, torno a ripetere ai nostri ascoltatori, se Allegri ha accettato è perché delle garanzie gli sono state date. E se è vero che Agnelli ha scritto una relazione nella quale diceva esplicitamente Ronaldo blocca il percorso di crescita della società e della squadra, io credo che verrà accontentato sotto questo aspetto. È un po' in contraddizione, questo lo dobbiamo dire con grande onestà intellettuale, è in contraddizione rispetto a quello che lui ha scritto nel suo libro. Il calcio è molto semplice. Che cosa aveva scritto nel suo ultimo libro? Ronaldo ha una testa meccanizzata a vincere, Ronaldo è un giocatore diverso dagli altri, Ronaldo non si risparmia neanche in partitella, e poi come? Vai a scrivere al presidente la relazione in cui parli male di Cristiano Ronaldo? È in antitesi questo sì, questo va detto. Comunque in ogni caso speriamo in bene, e te lo dice uno molto scettico nei confronti di Allegri.
Scusate, possibile che non si possa prendere uno come Kumpiers, olandese, mediano, eccellente, che costa 15 milioni? Spero di aver pronunciato bene il nome.
Sì, 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 Kumpiers.
Però... sai che è da quando la Ferrari ha detto tutto? Adesso c'ho un'ansia addosso, perché ci sono già, quelli che conosco ormai come le mie tasche, quindi li pronuncio tutti benissimo. Poi ci sono quelli che mi capitano sotto gli occhi per la prima volta, e allora dico, l'Atalanta sta per prenderlo, 3-4 giocatori così da 15-20 milioni, perché non li prendiamo? Scrive un ascoltatore.
Perché per quanto riguarda la Juventus in questo momento la priorità è chiudere Locatelli, che è un giocatore sul quale la Juventus è in lizza da molte stagioni, perché non è che l'affare Locatelli nasce dall'oggi al domani. E un'altra priorità della Juventus secondo me è anche acquistare un regista che sappia impostare. E arrivo a dirti, sei pronta a prendere gli insulti? Ti arrivo a dire che secondo me un giocatore...
No, io no, tu al massimo,
no,
scusa.
Sei pronta in maniera trasversale, perché
io
tanto
poi,
arrivano,
io poi ti leggo i messaggi,
arrivano. No,
li
però
a te.
Dal momento che l'allenatore Allegri, un giocatore come Miralem Pjanic non è che non sarebbe funzionale. Nel senso, se Allegri è l'allenatore, Miralem Pjanic è un giocatore funzionale per il gioco d'Allegri. Vedremo. Comunque, secondo me, la priorità al momento per la Juventus è prima chiudere Locatelli, poi chiudere i rinnovi. Quello di Dybala è una priorità, quello di Cuadrado è una formalità, quello di Chiellini è un tema. Secondo me rinnoverà, anche perché Allegri ne ha chiesto la permanenza. Dopodiché, stabilito questo stato dell'arte, prendere un attaccante e un regista dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, quando sarà.
Dobbiamo prendere lo svedese Isak, lo ha detto anche Malù ieri o l'altro ieri in trasmissione, sì. Prima che il prezzo arrivi alle stelle, o magari con un'operazione simil Chiesa, prendere Vlahovic, altro che Icardi. Una cosa su Locatelli, tifosi che dicono che 40 milioni sono troppi, ma con questa cifra chi vorresti comprare? Toni Kroos del Real o Goretzka del Bayern?
Certo, perché poi i nomi, Gianni, per forza di cose dilagano, soprattutto quando si parla di cifre corrispondenti dai 30 milioni in su. Io metterei anche nel calderone, per quanto riguarda la prima punta, l'ipotesi che la Juve voglia veramente fare una stagione di costruzione, di valorizzazione delle risorse interne, e che Morata rappresenti la prima scelta. In caso Morata rappresentasse la prima scelta, cambia tutto per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, e io non mi stupirei se il vice Morata fosse un Patrick Cutrone, tanto per intenderci. Mi spiego meglio: se la Juventus volesse andare al ribasso, volesse non fare spese folli in attacco, potrebbe scegliere di far giocare a titolare Morata, e la sua unica alternativa nel novero di questa ipotesi potrebbe essere un giocatore come Patrick Cuturone. Io non l'escluderei come ipotesi in campo.
I soldi a Zidane li avrebbe dati l'ascoltatore, dice un ascoltatore, quello di prima, che non voleva, che ritiene una tragedia il ritorno di Allegri.
Sì, ma poi tra le altre cose, per quanto riguarda Zidane, bisogna anche tenere in considerazione che lo abbiamo visto in opera in Liga, in Champions ha fatto vedere buone cose, per carità, ma ha sempre avuto a disposizione una squadra stellare. Io non so quanto Zidane sia un allenatore idoneo nel costruire, è un'incognita oggettivamente. La Juve ha fatto una scelta, secondo me in primis legata a fattori umani con Allegri, perché Allegri è un allenatore calato perfettamente nell'ambiente, Allegri è un allenatore che conosce a perfezione ogni angolo della Continassa, Allegri è un allenatore che anche da un punto di vista della comunicazione è più efficace rispetto agli ultimi due che la Juventus ha avuto.
Atalanta tanto lodata, zero titoli. Ma di che cosa parliamo? Ci scrive qualcuno.
Ma è vero, eh? Cioè, se ci pensi poi è vero, dati alla mano, noi siamo tutti qui a dire ma quanto è forte l'Atalanta, ma quanto sono bravi all'Atalanta, però se la mettiamo in un raffronto di titoli, noi questa stagione abbiamo vinto due titoli, loro zero. Poi per carità, una società molto ben gestita, venderanno Gosens a prezzo d'oro, venderanno Zapata a peso d'oro, sotto questo aspetto siamo d'accordissimo. Però se andiamo a fare un raffronto per quanto riguarda i titoli, è ovvio che non c'è partita. Però la domanda che ci dobbiamo porre ogni volta è, quando facciamo questo tipo di discorso, è nell'obiettivo finale dell'Atalanta, rientra nei piani dell'Atalanta vincere titoli? Secondo me no.
Allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Buon pomeriggio.
Buonasera a tutti. Ciao. Eccomi qua. Ciao.
Allora, sappiamo che Antonio si sta spostando verso Roma, ma mi sembrava che avrebbe fatto una tappa a Firenze per uno scopone scientifico. L'avete visto?
Non l'abbiamo accettato, ha bussato alla porta, gli abbiamo detto guarda, non è il caso, perché noi siamo ormai tutti organizzati, abbiamo professionisti esemplari del settore, per cui non accettiamo coloro che naturalmente lo fanno così a scopo semplicemente di hobby, perché qui ci stiamo veramente a giocare a livelli alti, per cui con grande dispiacere gli abbiamo detto guarda, vatti a fare un giro per Firenze che è la cosa migliore.
Che comunque è bello, mica male, si riapre. Bravo, hai fatto bene. Da dove partiamo con Niccolò?
No, io partirei, visto che abbiamo parlato di fuori dalla porta. Rugani ha rilasciato un'intervista a tuttojuve.com. Rugani, l'agente di Rugani, Davide Torchi, ha rilasciato un'intervista in cui ha esplicitamente detto qui nessuno ci ha messi alla porta. Ecco, se facciamo un po' i conti dei difensori, direttore, voglio chiederti, il rinnovo di Chiellini è un'ipotesi concreta ad oggi? Cioè la Juventus rinnoverà Giorgio Chiellini?
Sì, Chiellini resta, secondo me non ci sono dubbi sul fatto che Chiellini resterà. C'è da capire se va via Demiral. Secondo me Demiral è in uscita, perché comunque anche a gennaio mi sembra che quando insomma lui aveva perso, non dico la continuità di rendimento, qualche piccolo malumore era uscito, quindi da questo punto di vista se c'è la possibilità di fare una plusvalenza, secondo me la Juventus lo vende Demiral. C'è da capire invece chi prende nel caso parta Demiral e cosa fa Rugani, perché sono due argomenti molto legati. Io ho la sensazione che la Juventus oggi stia guardando un po' anche in casa fiorentina Milenkovic, perché Milenkovic non resterà assolutamente in viola, su questo non ci sono dubbi. La Fiorentina sarà costretta per forza di cose a monetizzare e la Juventus può essere interessata a Milenkovic, perché è un difensore sicuramente molto bravo, interessante, ancora giovane e che comunque ha una buona esperienza già della Serie A. C'è da capire come però poter impostare eventualmente questa operazione, perché c'è una forte concorrenza anche da parte dei club inglesi, c'è il West Ham, c'è il Manchester, l'Arsenal, il Liverpool, insomma in Premier c'è molto movimento per Milenkovic. Non lo so se magari la Juventus è interessata a inserire qualche giocatore nell'operazione, nell'eventualità che si apra uno spiraglio per Milenkovic, perché un conto è dire che la Juve è interessata a Milenkovic, un conto è dire si stanno parlando i club, perché è ben diverso. Siamo nella fase in cui la Juve è interessata a Milenkovic, ma non c'è un'apertura e non c'è un confronto tra i club in questo momento. Confermo quello che ha detto Davide Torchia, perché comunque insomma anche noi l'abbiamo intervistato qualche tempo fa e in effetti non ci sono segnali di addio in questo momento, per niente, per cui nessuno pensa oggi che Rugani possa andare via. Vediamo magari tra un mese o due mesi che succede, ma quello che ha detto Davide è esattamente la realtà della situazione.
Sì, anche perché detto fuori dai denti, direttore, con Chiellini e Rosa per forza il numero dei centrali deve essere importante per tutta una serie di motivi. Abbiamo visto anche le scelte che ha fatto Mancini in nazionale.
Purtroppo sì, perché con Chiellini qualche fortuna di troppo ce l'ha nel corso di un'annata, quindi non è che puoi andare con i difensori centrali contati, perché poi rischi veramente di andare in difficoltà. Però secondo quello che ho capito io, la Juventus oggi ha effettivamente l'obiettivo primario di andare a prendere Locatelli, e secondo me è la vera grande operazione che oggi la Juventus ha in testa di fare a partire da luglio, quando insomma ci sarà un nuovo esercizio di bilancio. Vediamo se riusciranno a mettersi d'accordo con Sassuolo, la valutazione è 40 milioni di euro, c'è dentro l'operazione Dragusin, potrebbero fare un prestito biennale con obbligo di riscatto, però io credo che oggi siano fortemente concentrati proprio sul rinforzo al centrocampo, che è un po' la necessità primaria oggi della Juventus. Poi ascoltavo quello che dicevate voi sull'alternativa, no? A Morata, quale giocatore potrebbe essere alternativo, e lì però bisogna capire sempre Ronaldo, perché credo che cioè, la posizione di Ronaldo sposta gli equilibri in maniera pesante, perché se Ronaldo resta sappiamo già come la Juve si può muovere, ma se Ronaldo all'improvviso lascia aperto quello spazio, allora la Juventus, cioè con 30 milioni di euro in meno di ingaggio risparmiati e poi sono 60 lordi e con tutta una situazione diversa, potrebbe cambiare la strategia in corso.
Ecco, il tema Locatelli lo avrei toccato perché volevo chiederti se secondo te è il classico esempio di trattativa in cui la volontà del giocatore alla fine sarà decisiva.
Sì, è decisiva la volontà di Locatelli, può essere decisiva, però allo stesso tempo insomma non mi sembra che Locatelli abbia intenzione di mettersi di traverso col Sassuolo per andare via a tutti i costi e creare un problema alla società, che tra l'altro gli ha permesso di essere questo Locatelli. Su questo io ho pochi dubbi. È evidente che tra Sassuolo e Juventus c'è un dialogo che va avanti da anni, molto sereno, molto tranquillo. Insomma, le operazioni che hanno fatto i due club sono tante insieme, per cui certo se oggi il Sassuolo deve cedere il giocatore è chiaro che la Juventus, non dico che è un canale privilegiato, ma comunque in Italia è la squadra con la quale può colloquiare in maniera più tranquilla e anche diciamo con rapporti migliori. Però è evidente che Locatelli, cioè, ci andrebbe volentieri alla Juventus, però che lui si metta di traverso col Sassuolo per andare a tutti i costi alla Juventus, ecco, questo non lo farà, no, ma credimi, non ci sarà bisogno.
Certo. Ero anche curioso di sapere da un punto di vista tattico la collocazione di questo giocatore, perché poi il mercato della Juventus muta anche sulla base di questo. Io sono convinto che Locatelli sia una mezzala, sia fondamentalmente una mezzala, e che la Juventus di conseguenza debba andarlo poi a cercare un regista, a meno che non si voglia giocare con due centrocampisti e a Locatelli si affianchi un prospetto alla Rabiot. Però comunque viene in mente che Locatelli non sia, se si considera questa ipotesi qui, l'unico rinforzo che a centrocampo ha in mente la Juve.
Infatti secondo me, io sono d'accordo con te Luca, secondo me la Juventus ha bisogno di due centrocampisti, ma tutta la vita io sono d'accordo su questo ragionamento. E se guardiamo in nazionale, se pensi poi al centrocampo titolare della nostra nazionale, alla fine lui gioca al posto di Verratti, come Zara, cioè Giorginio che fa il perno centrale, quindi confermo quello che tu dici. Può adattarsi anche al ruolo di regista, questo sì, perché è un giocatore che comunque secondo me ha tanta qualità, che può anche trovarsi bene in quel ruolo lì. Però io, ecco, credo che la Juventus oggi abbia bisogno di due innesti al centrocampo, uno Locatelli, l'altro non lo so, perché poi alla fine sì, c'è Bentancur, c'è Rabiot, per me Ramsey va via, Arthur è un punto di domanda, a meno che non lo rilanci Allegri. Io credo che per tornare per la Juventus, per tornare a quei livelli di centrocampo che aveva all'inizio proprio del ciclo di Allegri, un altro giocatore stile Locatelli servirebbe, però c'è una disponibilità economica diversa rispetto a quel periodo là.
Sì, quel periodo.
La Juventus non avrebbe avuto difficoltà a fare una doppia operazione. Oggi una doppia operazione di questo tipo, di questo livello economico, per la Juve è estremamente costosa, cioè pesante.
E tra le altre cose, no? Sempre se andiamo a considerare la liquidità a disposizione, anche guardandoci un po' intorno, dal tuo punto di vista, in attacco la Juventus farà qualcosa? Perché gli ultimi errori che abbiamo visto proprio da un punto di vista della pianificazione sono stati sì relativi al centrocampo, ma anche relativi al fatto che la Juventus si è trovata a non avere un'alternativa di ruolo nel ruolo di centravanti, tant'è che Kulusevski è stato adattato questa stagione davanti e non era il suo ruolo, lo padroneggiava poco. Quindi è un errore che Cherubini non intenderà ripetere, perché poi nel management c'era anche lui, le trattative le faceva anche lui.
Sì, lì bisogna capire il discorso Ronaldo, perché Ronaldo ti apre uno spazio diverso. La permanenza di Ronaldo potrebbe portarti a una soluzione magari di avere un attaccante che puoi prendere anche, ma non dico a parametro zero, ma con un costo relativo, e lo metti dietro a Morata. Questo è un discorso che purtroppo oggi non possiamo fare con certezza, perché non abbiamo capito bene quale sarà poi alla fine il futuro di Ronaldo. Cioè Ronaldo a Juve ti dice resta, ha un contratto, lui vuole restare, noi lo vogliamo tenere, e quindi naturalmente si chiude il cerchio. Però è tanto vero che sappiamo tutti che poi Ronaldo, se a un certo momento si apre uno spazio, vuole andare in un'altra squadra, prende e ci va, senza che naturalmente no, ci siano grosse difficoltà. Quindi questo scenario lo potremo capire solo dopo l'Europeo. Se vuoi il mio parere, per me due centravanti alla Juve ci vogliono, perché è stato dimostrato nella storia recente del campionato e della Champions League che non puoi giocare solo con la punta di ruolo. Cioè, oggi la Juve è solo Morata, poi Ronaldo è un giocatore straordinario, tutto quello che vuoi, ma non ha una punta centrale. Quindi la Juventus non ha un'alternativa alla punta centrale. Secondo me per fare Champions, Coppa Italia e campionato ci vorrebbe. Poi è chiaro che in base naturalmente a quello che hai a disposizione a livello economico puoi prendere X o Y.
No, questo assolutamente. Volevo soltanto chiedere ancora una curiosità per quanto invece riguarda un altro attaccante, Dybala. Secondo molte indiscrezioni, il rinnovo di Dybala sarebbe in cima alle priorità della Juve. Però concretamente a che punto siamo, direttore?
Secondo me siamo al punto di partenza. Nel senso che io francamente non registro dei passi in avanti importanti, se non un cambiamento dal punto di vista della filosofia. Cioè prima era molto più facile, no, che Dybala potesse anche andare via, oggi è molto più facile che Dybala resti, però al di là del cambio di prospettiva non c'è stato secondo me un accelerato sul fronte dell'ingaggio e soprattutto del contratto, no? Che poi è una delle soluzioni che la Juventus deve affrontare, uno dei problemi che la Juventus deve risolvere. Perché? Perché se tu cominci la stagione, Dybala è in scadenza, o lo risolvi diciamo in tempi relativamente brevi, tipo, hai visto, primi due mesi della prossima stagione, o se no diventa un problema, perché io credo che la Juventus tutto voglia fuorché quello che è accaduto magari anche al Milan, cioè che poi perdi Donnarumma 0, poi perdi Calhanoglu 0, cioè, e la Juventus, cioè, paradossalmente, se non avesse la Juventus dei segnali importanti da Dybala entro agosto, potrebbe anche essere, tra virgolette, costretta a farci una rinuncia a prescindere per provare a venderlo e guadagnarci qualche cosa, perché poi dopo sennò il fattore rischio è enorme, perché nel momento in cui il giocatore è in scadenza, sì, ti può rinnovare, ma può anche andare via a parametro zero, a quel punto non prendi più niente, quindi è una situazione delicata.
Certo.
Senti, abbiamo parlato la settimana scorsa con te di Gattuso, o la cosa non era ancora successa?
No, la cosa era già successa, mi sembra, aspetta, mercoledì scorso, no, forse stava succedendo.
Succedendo.
Era nell'aria comunque.
Sì, stava succedendo.
Quindi, ma che cosa è successo, Nicolò? Quali sono i retroscena?
Secondo me ci sono state tante componenti che hanno portato a questa separazione, magari che Gattuso ha accettato, ma forse non era convinto al 100%, poi comunque sia non è stato accontentato su alcune manovre di mercato, poi si è creata una situazione di tensione e alla fine si sono salutati. Ecco, francamente io credo ora, siccome non abbiamo tempo per grandi approfondimenti, però possiamo anche raccontarla un po' così. Diciamo che è una storia che non è mai decollata e questo è io lo dico, è un peccato, perché per me Gattuso era un'ottima soluzione per la Fiorentina, però d'altra parte se non c'erano più i presupposti, poi sai, qui cercare le responsabilità diventa un giochino facile, no? Colpa sua, colpa mia, colpa tua, colpa di quell'altro, i procuratori, le commissioni, insomma, fatto sta che questa operazione, che la Fiorentina era stata una delle prime ad avere l'allenatore, si è ritrovata oggi a inseguire ancora una volta la sua panchina, cioè a trovare l'allenatore per la sua panchina, però oggi, guarda caso, secondo me la Fiorentina avrà il suo allenatore, che è Vincenzo Italiano.
Io poi ero anche curioso di sapere come si evolverà il mercato, perché abbiamo citato il caso emblematico di Calhanoglu e anche di Donnarumma, in cui il Milan pone un tetto massimo per l'ingaggio e oltre quello non va. Quindi ti chiedo, dal tuo punto di vista, è una filosofia che adotteranno i club nell'era post-Covid, o meglio, adotteranno sempre più club, anche a costo di perdere i giocatori a zero, come è avvenuto al Milan?
Ma quello sì, perché il Milan comunque aveva offerto 8 milioni a Donnarumma e più di 4 a Calhanoglu. Io credo che poi ognuno non possa andare oltre certi limiti. C'è da capire come mai, no? Allora, questi giocatori sono arrivati fino alla fine con il contratto in scadenza senza dare una risposta. Io credo che il Milan abbia lavorato bene, cioè che il Milan probabilmente qualche speranza l'avesse avuta, no? Di poterli rinnovare entrambi, altrimenti non sarebbe arrivato al mese di giugno o quantomeno alla fine del campionato aspettando una risposta loro. Vuol dire che qualche segnale gli era arrivato, altrimenti avrebbero già, probabilmente già a gennaio avrebbero pensato a qualcosa di diverso. Quindi però è giusto che uno, in base a quello che è il suo budget, oltre non vada a sforare, perché oggi il ragionamento che facevi tu è molto concreto e si vede nei fatti, perché se tu oggi sei l'Inter, dai 6 milioni o 5 milioni e mezzo a Calhanoglu in 3 anni, per dirti, hai Lautaro Martinez che deve ancora rinnovare il contratto, che chiaramente è un giocatore da 70 milioni di euro, cioè quanto lo porti oggi poi l'ingaggio di Lautaro? E se domani arriva un altro giocatore che deve rinnovare, dice, però, cioè, poi i giocatori, cioè, è chiaro, no? Il discorso del monte ingaggi, ognuno sa fondamentalmente quanto può guadagnare o meno, e quindi a volte questo può essere un aspetto molto pericoloso, perché chiaramente vai a alzare, cioè diventa un'ascesa incontenibile, no? Per certi versi, poi alla fine, cioè, quando avrai da fare un rinnovo, dovrai sempre partire da una base più alta. Questo è il concetto.
Sì, certo.
Nicolò, Vlahovic?
Sì, perché manca pochissimo. Infatti volevo proprio sapere questo. Se tra i punti di rottura, perché abbiamo detto, noi entriamo nello specifico per quanto riguarda l'addio di Gattuso, però tra i punti di rottura si è parlato di questi talenti portoghesi che la Fiorentina non avrebbe potuto ingaggiare. Però
lui voleva Sergio Oliveira, lui lo voleva a tutti i costi.
Al di là appunto del discorso di Sergio Oliveira, dal tuo punto di vista non gli sono state date anche le dovute garanzie per quanto riguarda Milenkovic e Vlahovic?
No, allora Milenkovic lo sapeva già, Milenkovic questo lo sapeva, ma no, io non credo nemmeno su Vlahovic, perché la Fiorentina su Vlahovic ha sempre avuto una posizione molto, molto concreta e molto certa. La Fiorentina vuol tenere Vlahovic e lo terrà, io sono convinto di questo, perché la posizione è molto forte. Il problema è che non è tanto tenere Vlahovic, è capire se poi ti rinnova, perché tu Vlahovic lo tieni e la Fiorentina lo terrà, però poi dopo... Cioè, rinnova, non rinnova, perché poi l'anno prossimo, in questo periodo, Vlahovic, se non dovesse rinnovare, avrebbe solo un anno di contratto alla scadenza. E quindi ti immagini il problema che si pone. Che poi, alla fine, cioè, ci sono tutta una serie di situazioni anche su Gattuso che, ribadisco, bisognerebbe ricostruirle bene, perché da una parte la Fiorentina magari non prende Sergio Oliveira, perché pensa che...
Perdonami,
dopo...
Niccolò, ti chiedo scusa, ti devo interrompere, sì, perché dobbiamo chiudere, ma magari approfondiamo.
Gonzalez a 38 milioni, quindi è un discorso che affronteremo più avanti.
La prossima settimana, sicuramente, insieme a Niccolò Ceccarini. Grazie, come
grazie
sempre,
direttore,
per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao ciao.
Tra qualche minuto, invece, avremo al telefono un altro direttore, Luciano Moggi. Quindi sapete che potete approfittare del nostro numero 340 5425 324 per porgli domande e curiosità, come accade tutti i mercoledì o quasi qui su Radio Bianconera. Saluto il pubblico che ci segue su Bom Channel, trasferitevi su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione, vi aspettiamo per il prosieguo del nostro programma. Tra poco.
Cose di calcio.
Sono le 14:34, ben ritrovati, l'ultima parte di Cose di Calcio.
Ci siamo sempre, ci mancherebbe altro.
Con Luca e Chiara, quest'oggi, così sarà anche domani, non so,
sì.
dopo domani da fare?
E dopodomani, dai, facciamo anche dopodomani, dai, il tris.
Ti faccio fare il Ponte Lungo.
Il Ponte Lungo che il nostro direttore sta facendo sul Tevere, tra le altre cose, per trattare Dzeko. Sarà... Facciamo spoiler su quello che sta facendo,
sì,
il nostro direttore.
Dzeko
che potrebbe tornare di moda, Perché sai che
non
ogni volta...
Così.
Ma perché ogni anno la Roma si vuole liberare di Edin Dzeko, poi finisce che Dzeko rimane. Ma io mi chiedo, anche per quanto riguarda la Roma, adesso che c'è Mourinho, che ha convocato pure prima Zaniolo, perché che cosa ha fatto Mourinho? Ha convocato prima Zaniolo per studiare il programma di recupero, no? Cioè, adesso che c'è Mourinho potrebbe accettare un giocatore demotivato nel restare nel contesto in cui è? Perché di fatto sono 3 anni che Dzeko dice di sì al club che lo vuole, poi alla fine la trattativa non va in porto, salta all'ultimo e lui resta.
E in quanto cui... qualcuno gliel'ha detto a Dzeko, nel frattempo lui invecchia?
E nel frattempo lui invecchia,
perché
e nel frattempo
di 30,
costa sempre,
no?
Di più.
32, 33,
sì,
quanti
sì,
sono?
Sì, 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 adesso l'età è molto avanzata, un 86, Dzeko, un 86,
alla
poi
faccia,
magari posso anche sbagliare
32, 30,
a fare i conti,
subito.
Se non erro, un 86, però comunque Dzeko. Un giocatore che è un giocatore datato e credo che la Juventus, se deve prendere un attaccante a questo punto, punti su Morata, e se vuole farla low cost, prenda Cutrone come alternativa. È un 86, confermi?
È un 86, confermo.
Oh,
35 anni già compiuti a marzo.
Già sudavo.
Intervengo dicendo che... vabbè, adesso non è che uno può pretendere che uno sappia anche la data di nascita precisa.
Non si sa mai, bisogna fare molta attenzione.
Di tutti i calciatori del mondo. Intervengo dicendo che nonostante tutto, non dimenticate che Morata in 40 partite ha fatto 20 gol. In avanti ci sono mancati i gol dei centrocampisti e di Dybala.
Questo è vero. Dybala non c'è mai stato. Per problemi fisici, per il Covid, per tutto quello che è accaduto. O meglio, per il virus che ha subito intestinale, che l'ha tenuto fuori più del previsto.
Tanto.
Beh, per quanto invece riguarda Morata, sì, sono mancati i gol di Morata. Tant'è che è stato tema di dibattito il rinnovo del prestito di Morata. Si è parlato a lungo. Poi alla fine la società ha fatto questa scelta con il beneplacito di Allegri. Perché sicuramente Allegri, in quel giorno lì che è andato alla Continassa, ha anche parlato di mercato. Ci hanno venduto che Allegri è andato alla Continassa per poter organizzare le amichevoli. Ma non le organizza l'allenatore queste cose. Queste cose le organizza il team manager. Allegri ha avuto tutte le garanzie del caso prima di firmare il contratto con la Juve e le ha ribadite in quella circostanza. Credo che quello sia stato un giorno decisivo per la permanenza di Morata, che credo che non sia una seconda scelta per Allegri Morata. Ne sono convinto di questo.
Fateci caso, quasi nessuno ha comprato in Italia. Se prima bisogna vendere, a chi si vende? Gianluca.
Beh, ma non ha torto, perché se per esempio consideriamo Bernardeschi, adesso la notizia non l'abbiamo approfondito con il direttore, però tutto mercato web, che cosa titolava ieri? Bernardeschi verso la permanenza,
giusto,
perché è centrale nel progetto di Allegri. Allora, Bernardeschi è arrivato
prima
alla Juventus...
prima si sposa, però.
E prima si sposa, è vero, non ricordo neanche il nome della compagna, non
sapevo
Veronica neanche...
qualcosa.
Veronica qualcosa,
ex
benissimo.
Ex Giuffina.
Quindi lunga... Ah beh, quindi la scelta è stata
ma stanno insieme da
perfetta.
Tanti anni, hanno una bambina di 2 anni. Ah, boh, ma Luca, quindi... tu queste cose non
famiglia
sai,
lieta
ma...
e felice. Ma no,
ma
perché ero rimasto...
Parliamo?
Ma io ero rimasto allo scherzo...
di mercato, non sai che Bernardeschi ha fatto la figlia con la Giuffina.
Ma perché avevano fatto... gli avevano fatto lo scherzo le Iene, avevo un'amica del cuore che badava... Adesso non vorrei far confusione.
Bravo!
Cose Bravo. Di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera. In esclusiva, e se proprio si deve, in Cose di Calcio.
Questa sigla Antonio l'ha fatta benissimo.
Beh, ma sotto
la voce
aspetto,
l'avete riconosciuta in quella
sotto
di Sotto
questo aspetto potrebbe essere utile, perché onestamente a me è utile saperlo. Io ero convinto, ero rimasta all'amica che gli guardava il cane quando le Iene gli avevano fatto lo scherzo, che era andato nel panico.
Allora, lui è fidanzato con, adesso vado a memoria, Veronica Ciardi, okay. Mi sembra si chiami così. Ex GFina, ma di un GF di tipo dell'antequa, dell'età del bronzo, in cui lei era passata, era diventata anche un personaggio così in auge dentro la casa del Grande Fratello, perché le partivano dei limoni con un'altra inquilina. Della casa. Comunque, si sono conosciuti qualche anno fa, amore a prima vista, sono stati insieme un po', poi si sono lasciati, poi si sono rimessi insieme.
Ah, ecco, ero rimasto...
Quando si sono rimessi insieme è nata la bimba, che adesso mi sembra
adesso.
Abbia più un paio, due anni abbondanti, e i primi di luglio, insomma la data non si conosce ancora, però immaginiamo che abbia aspettato di fissarla dopo l'11 di luglio, quantomeno per scaramanzia, hai visto mai...
Sì, quantomeno per scaramanzia. Nel frattempo anche un procuratore come Raiola che lo tutela parecchio. E quello che io volevo dire nel merito, perché secondo me poi dobbiamo anche parlarne, Bernardeschi è stato voluto da Allegri, sì. Bernardeschi ha giocato bene con Allegri, sì. Ma Bernardeschi fondamentalmente resterebbe perché non ha mercato. Non ha mercato, quindi il discorso che ci faceva Gianluca, il nostro ascoltatore, comprare in Italia è diventato un aspetto più raro, è vero, però poi mi viene anche in mente il caso di Bruno Fernandes, no? Bruno Fernandes, adesso siamo tutti innamorati di Bruno Fernandes, che fa favilla allo United, che faceva favilla allo Sporting Lisbona, che fa favilla con il Portogallo, ma sai dove giocava Bruno Fernandes nel 2012? Giocava nel Novara. Poi è andato all'Udinese, è stato 4 anni all'Udinese e nessuno lo ha preso. È andato alla Sampdoria e alla fine l'ha preso lo Sporting Lisbona. Non è che lo stesso discorso lo possiamo proiettare con De Paul? Perché c'è anche la possibilità, eh? C'è anche la possibilità concreta. De Paul che è andato all'Atletico Madrid, snobbato da tutti quanti i club italiani. Poi, logico che ci facciamo tutto questo marasma mentale sul fatto che in Italia nessuno compra più e sul fatto che non valorizziamo bene il nostro calcio.
Veronica Ciardi.
Ciardi.
Vedi gli approfondite, sì, approfondite sì. Ricerche della nostra regia, Grande Fratello numero 10.
Benissimo.
Quindi parliamo del
potremmo metterla lì
del
sotto
2010.
Tra le notizie che sì, cioè
che Grande Fratello è iniziato nel 2000, un'edizione all'anno più o meno, quindi 2010.
Ebbene.
Allora, andiamo ai vostri messaggi 34054 cosa ho detto 340-5425 sì. 324. Intanto iniziano ad arrivare domande per Luciano Moggi, il direttore che avremo al telefono con noi tra qualche minuto, e sono sicura che risponderà.
Ma sento, vedo anche messaggi.
Perché?
Ho letto un Cutrone no grazie.
Cutrone no grazie.
Ma
sì.
Allora, io non è che ho detto che Cutrone deve essere il titolare della Juventus, però in una logica di risparmio, poi io non so se la Juventus vuole risparmiare davanti, in una logica di risparmio, il titolare lo farebbe Morata, che comunque la Juventus ha riscattato a 10 milioni, che non è una cifra da poco, è una cifra considerevole, 10 milioni, considerato il periodo che sta trascorrendo la Juve e che sta trascorrendo il calcio in generale. Ebbene, la Juventus ha Morata che ha riscattato a 10, nel novero di questa ipotesi, Morata titolare... E poi ti serve l'alternativa, e secondo me un'alternativa di ruolo che puoi cogliere facilmente senza andare a fare chissà quali trattative potrebbe essere Patrick Cutrone. Io non è che dico che Cutrone debba giocare titolare nella Juve, però è un giocatore che tutto sommato in un discorso complessivo di questo tipo ci potrebbe stare come riserva.
Che attualmente milita nel Wolverhampton.
Yes, nel Fox, esattamente.
Ci sono dei vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi,
ciao.
Gabriele.
Ciao Gabriele.
Sul discorso di Ronaldo, se la società sa tutto o non sa tutto, dato per scontato che se va via lo sanno già da tempo ovviamente. Quando venne da noi, il giorno dell'annuncio scatenò tutto sui social ufficiali, quindi cose già fatte nei giorni precedenti ovviamente, la presenza di Ronaldo per fare le cose e via discorrendo.
Ma non c'era l'europeo,
magari un po'
dal mondiale,
il Covid,
mio.
Un po' gli europei, un po' tutto quanto, magari tutto quel tempo libero il ragazzo non l'ha avuto per preparare l'entrata in grande stile nella nuova società. Forse anche quello è un motivo per cui non si sa niente. Vedrete che se cambia squadra a tempo secondo, boom, sui social ufficiali della nuova società ci sarà tutto e il contrario di tutto. Ciao.
Allora, riprendiamo questo tuo ragionamento dopo che avremo salutato il direttore Luciano Moggi. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, direttore.
Ciao Chiara, ciao a tutti.
Che io sapevo che lei oggi ci avrebbe risposto sicuramente, direttore, perché era conoscenza dell'assenza di Antonio e della presenza di Luca.
Io rispondo oggi soltanto perché so che non c'è Antonio.
Appunto.
Mi sta un po' antipatico, allora...
Incredibile, incredibile. Senta, direttore, io le leggo un messaggio che è arrivato da parte di un nostro ascoltatore che le chiede fondamentalmente se Bentancur merita la riconferma, a suo modo di vedere il calcio.
Beh, interessante, una domanda del genere è interessante. Bentancur, secondo me sì, anche perché praticamente fa parte di qualcosa, di un centrocampo dove lui può darsi pure che dà un rendimento molto superiore a quello di altri. Quindi non vedo perché non debba essere, oltretutto è un giocatore giovane, quindi ha tutto per andare avanti e soprattutto migliorare, andare mani massimamente.
Certo, sicuramente. E invece che idea si è fatto su Manuel Locatelli? Perché è un giocatore che la Juventus vorrebbe acquistare, però è un giocatore che al contempo il Sassuolo è intento a farsi pagare molto caro.
C'è molta prudenza nei giudizi nei confronti di Locatelli, direttore, la condivide? Al di là delle belle prestazioni durante l'Europeo fino a questo momento?
Io non condivido niente, solo condivido le cose che penso io e quindi possono essere diverse. Il problema di fondo è su Locatelli, credo che sia un giocatore che può migliorare sensibilmente il centrocampo della Juve. Perché forte atleticamente è anche buono con i piedi, probabilmente molto meglio di qualcuno che sta adesso dentro la squadra, perché non vedo perché ci debba essere una perplessità nei confronti di un giocatore che può costituire anche il simbolo di una squadra di calcio essendo giovane.
Certo, e secondo lei è più regista o mezzala Locatelli?
E qui praticamente dovreste domandarlo all'allenatore del Sassuolo. In primo luogo, e poi dopo a Mancini, che è l'allenatore della nazionale. Dovendo fare un discorso io, da persona incompetente rispetto a queste cose qua, di ruoli, devo dire che è un giocatore che può giocare mediano e mezzalo allo stesso tempo, perché ha piedi abbastanza buoni.
Il direttore sta seguendo gli europei? Certamente sì, fino a questo punto. Quali sono le squadre
A dire la verità, non molto.
Cosa ha visto? Chi sta seguendo con più interesse? Quali nazionali?
La Finlandia, perché è una squadra in pratica che sta sopra, molto in alto, quindi c'è fresco, c'è stato, sta molto bene.
Le piacerebbe andare, abbiamo capito questo, prendersi un po' di fresco in Finlandia.
Sì, molto.
No, però entrando nello... Sì, ma entrando nello specifico invece di quelle che sono le dinamiche di mercato, la Juventus ha anche bisogno di un centravanti, perché qua si parla molto del centrocampo, però dell'attacco sembra tutto quanto congelato, non si parli di un attaccante di cui la Juventus necessitava questa stagione.
Allora, l'attacco voi avete visto, praticamente Dybala all'ultima partita e poi lo conoscete da quello che ha fatto in precedenza, non nell'anno, diciamo 2 anni fa. Poi dopo l'anno passato Covid 2 volte, infortuni che hanno condizionato sicuramente la permanenza in squadra di Dybala e soprattutto il rendimento. Però avrete visto le ultime 2 partite dove Dybala è stato il migliore in campo, quindi siccome l'età è quella giusta, partire con un ciclo di cui fa parte Dybala penso che sia una cosa già importante. Per quanto riguarda poi il discorso dell'attacco, non bisogna dimenticare che esiste Ronaldo. Ronaldo ancora il contratto, un anno che non viene sostituito direi da nessuno, nonostante il mensile che prende Ronaldo, o meglio la cifra annuale che prende Ronaldo, per cui Ronaldo resterà, se Dybala resta. Poi voi avete visto che Chiesa, il nazionale, può giocare anche nel fronte d'attacco, perché utilizzato nell'area avversaria salta l'uomo e passa la palla al centro. Quindi voglio dire, ce ne sono di modalità per far giocare un giocatore in modo migliore, e l'attacco praticamente che possa segnare. Io, se non sbaglio, nella nazionale portoghese, se segna qualcuno segna Ronaldo.
Sì.
Nella nazionale italiana penso che ci siano giocatori importanti, e Chiesa che sia uno di questi, al di là di quello che può essere il rendimento, considerando le diverse visioni dell'allenatore. Se un allenatore gioca di rimessa, può mettere Chiesa, ma se un giocatore, se un allenatore gioca da stato e vuole che vince l'ultima partita, può mettere Chiesa, magari le disposizioni sono quelle, saltare l'avversario e andare in porta, oppure passare la palla nell'area di rigore dell'avversario. E io credo che Chiesa in questo contesto qui abbia fatto un'ottima partita, l'ultima che ha fatto con la nazionale.
Sì,
per
sì,
cui,
sì, sì, sì.
Vuole dire, grosse cose non ce ne sono da fare. Io credo che ci sia da migliorare molto il centrocampo, che ci sia da prendere un certo tipo di Chiellini, visti i limiti di età che ha Chiellini, e la carta d'identità non tradisce. Dopodiché, praticamente, vedete quello che succede, perché non è importante vendere o comprare subito un giocatore, è importante vedere il rendimento della squadra con il giocatore che ha. Per esempio, quando voi prendete Bernardeschi,
sì,
voi trovate un giocatore in nazionale diverso da quello che è nella Juve. Cioè, è un giocatore più, direi, di sostanza. Perché? Mm-hmm. Perché nella nazionale viene utilizzato in modo diverso nel ruolo suo congeniale, cosa che non può avvenire nella Juventus. Per cui è l'allenatore nuovo che deve prendere di disposizioni diverse, dopodiché si può parlare di prendere o non prendere.
Sì, questo assolutamente. Senta, ma che effetto l'ha fatto vedere Buffon al Tardini nuovamente, proprio da dove lei lo acquistò, dal Parma, ormai più di 20 anni fa?
Chi è questo?
Buffon, che è tornato al Parma,
Buffon,
questa
Buffon,
presentazione.
Buffon è un professionista, io non percepisco le smedie che gli sono state fatte. Quando siamo andati noi a prenderlo a Parma era un ragazzino, adesso è diventato un adulto. La carta d'identità dice che può anche smettere di giocare, però nonostante questo è un portiere ancora buono, per cui se continua ancora un anno a Parma non vedo che male ci sia, anzi è un qualcosa che può andare a beneficio per Parma stesso.
Certo, che ricordo ha di Buffon la prima volta che lo ha incontrato, direttore? Un'immagine di Buffon?
Aveva più capelli.
Se li tagliati nel tempo,
si difende ancora bene comunque,
sì,
rispetto,
dai,
a tanti altri.
No, male, però non molto di più, era un tiriccio.
Certo.
Direttore, un'ultima domanda gliela pone Severino da Catanzaro, le chiede che cosa ne pensa di Alexander Isak, questo attaccante 21enne svedese che questo ascoltatore ritiene essere un mix tra Henry e Trezeguet. L'ha visto?
Sì, l'ho visto, però non tutti gli attaccanti bravi possono stare in una buona squadra. Voi vedete che se, ecco, un esempio tipico è quello che ho fatto prima. Se Bernardeschi nazionale fa un gioco e nella Juventus fa un altro, dipende dall'utilizzazione. Quindi non è detto che un buon attaccante sia un buon giocatore per la Juve. Queste sono cose che deve dirimere solo l'allenatore che conosce lo spogliatoio.
Mm-hmm. Sì, sicuramente. Guardi,
adesso però siccome mi il treno.
La salutiamo direttore. Perfetto. Lo sapevamo che avremmo potuto tenerla un po' meno delle altre volte, ma grazie
è
come
stato
sempre.
Un piacerissimo.
Io sono venuto volentieri, perché quando non c'è Paolino invitatemi sempre.
Attenzione direttore, attenzione però. Cellino. Attenzione a non salire a bordo di un treno in cui incontra Paolina.
Che potrebbe capitare
dal
oggi.
Dal danno alla beffa ci vuole un attimo.
L'orario del treno e prendo un altro.
Grazie a Luciano Moggi per essere stato con noi.
Grazie direttore.
Ciao.
Ci sono dei vocali, Luciano Moggi, che potete riascoltare ovviamente in podcast su radiobianconera.com, lì dove trovate i podcast di tutte le puntate del nostro palinsesto. Sentiamo i vocali.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ma è vero che Locatelli fa le cose per arrivare bene? Saluti da Pino da San Giorgio al Liri.
Sì, le fa per bene. Tutto sommato direi che gli, cosa gli vuoi muovere? Che critica gli vuoi muovere a Locatelli per ora?
Allora,
fa le forse, cose per
forse,
bene, direi.
Forse una critica.
Proprio come le mozzarelle.
Forse, forse qualcuno ha dei dubbi su Locatelli, perché nella precedente grande squadra in cui è stato, il Milan non ha fatto bene. Però quello che dobbiamo dire è che era un Milan totalmente diverso a livello di contesto, e che era un Milan formato da dei dirigenti che a questo punto verrebbe da dire non puoi così tanto lungimiranti. Perché se tu svendi praticamente un giocatore al Sassuolo senza neanche garantirti il diritto di ricompra, dopo che l'hai formato tu, perché Locatelli ha fatto una trafila importante a livello di settore giovanile del Milan, significa che non hai tanto le idee chiare. Quindi questo si può obiettare a qualsiasi ascoltatore che magari è scettico, perché può dire ma quando ha indossato la maglia di un grande club è andato in difficoltà. È un Locatelli diverso, è un Locatelli maturato, e soprattutto, Chiara, io non trascuro l'aspetto umano, perché Locatelli sta facendo un'esperienza in nazionale formativa molto ma molto importante, con giocatori di grande livello e soprattutto con giocatori che potrebbero essere i suoi compagni di squadra la prossima stagione, ossia Bonucci, ossia Chiellini, ossia Chiesa, ossia Bernardeschi, per cui sono fattori anche da tenere in considerazione questi.
Ciao Chiara Luca, secondo me in una Juve come si deve è Morata a dover essere l'alternativa al titolare e non titolare lui con l'alternativa.
Dipende da che cosa si vuole fare a centrocampo, Piero. Bisogna vedere se la Juventus vuole prendere un altro centrocampista. Logico è che io quello che so di per certo, poi non è che sono il mago Merlino, quello che so di per certo è che sulla permanenza di Morata l'ultima parola è stata data da Allegri, e Allegri ha dato il suo assenso. Allegri vuole rivalutare Morata, con Allegri abbiamo visto il migliore Morata, con Allegri Morata giocava titolare, era una Juventus diversa, questa sì, però insomma io credo che Morata possa farlo il titolare, anche alla luce di quello che si è speso, perché 10 milioni non sono pochi.
Ancora i vostri vocali.
Ciao Chiara, ciao Luchino,
ciao.
Eccomi
Carmelo.
Phil Collins.
Phil Collins.
Questa te la dedico, okay. La dedico ai tuoi occhi verdi smeraldo.
Grazie.
A te. E mi raccomando, non andare a Radio Olimpia così. Rimani
no,
con noi, mi
no.
Piace la tua sensibilità e il tuo sorriso.
Stai
ciao.
Tranquillo Carmelo.
Un bacione.
È sfumata la possibilità che io andassi a Radio Olimpia Cost nel momento in cui Buffon non è andato all'Olimpia Cost.
Sì,
perché
tra le altre
lì,
cose,
sarebbe stata dura,
Tra le altre cose, un ex compagno di Buffon ha giocato nell'Olimpia Cost. Vediamo se lo indovinano i nostri ascoltatori.
No, ti
bello,
prego, così facciamo l'indovinello 340-5425.
Ma tanto lo indovinano, è troppo facile.
324, Icardino, grazie, ex giocatore, pensa più ai social e a qualcos'altro che non al calcio. Molti di voi hanno il difetto di pensare ai giocatori di 5 anni prima. Icardi non è il primo Icardi dell'Inter, anzi neanche l'ultimo, è molto peggio. Alessandro.
Ma io penso al fatto che l'allenatore della Juventus sia Allegri, e se l'allenatore è Allegri, io penso ai giocatori in funzione di Allegri. Anche a me piacerebbe avere una squadra con, ti arrivo a dire, Cristiano Ronaldo, perché fa parte sempre della mia squadra ideale, Messi, tutti quanti grandi giocatori, no? Però il problema di fondo è che l'allenatore è Massimiliano Allegri, e se un giocatore è funzionale per come gioca un allenatore o per come intende far giocare la sua squadra un allenatore, è logico pensarli, accostarli. Icardi sarebbe molto ma molto funzionale per il gioco d'Allegri, per questo io sono favorevole. Poi sul discorso social, il discorso extracampo, cioè passami il termine, chi se ne importa, dai. Se stiamo poi ad analizzare questo, allora chissà quanti giocatori non dovrebbero avere mercato.
Mentre su Dybala dite il rinnovo di Dybala solo se il giocatore vuole giocare alla Juve, altrimenti vada in tribuna da subito, perché non possono continuare a fare i mercenari. Ceferin, Gravina, svegliatevi, non si può andare via così, i giocatori non possono creare danni al datore di lavoro, paghino loro gli agenti, i procuratori non possono liberarsi a zero e creare un tetto per gli ingaggi.
È il gioco che stanno facendo i procuratori, di fatto, liberarsi a zero. Prima i club facevano muro contro muro perché la situazione finanziaria permetteva ai club anche di perdere qualche volta alcuni giocatori a zero, e quindi l'ultimo anno se non rinnovi non giochi più. Però è anche vero che finché la norma non cambia, per un manager di un allenatore, o comunque per qualsiasi manager, per qualsiasi gente, è lecito chiederla alla commissione. Cioè non c'è una regola che vieta formalmente alla gente di poter chiedere una commissione anche l'auta. Le regole lo consentono, per cui giustamente bisognerebbe fare una grande riforma come ai tempi di Bosman. Però è così, non è vietata la commissione.
Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Cose di Calcio. Io ringrazio subito Luca Cavallero.
Grazie a te.
Che ritroverete domani. Filippo in regia. Voi vi diamo appuntamento per domani di nuovo alle 13, come sempre con Cose di Calcio. Ciao a tutti.
Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.